Buonasera, Sagramolo Giancarlo, Arcioni Ioselito, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolimetti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Mallefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Eledris Abdesalam,
bene, 16 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare i consiglieri Silvi, Romagnoli e Meloni. Nomino scrutatori i consiglieri Balducci, Sforza e Arcioni. Punto numero 1, comunicazioni. Ne faccio subito due io, poi sono iscritti a parlare Rossi, Urbani, Bonafoni e Arcioni. La prima comunicazione è questa. È pervenuta al segretario generale e vi verrà distribuita la relazione sull'attività di controllo degli atti amministrativi prodotti nel secondo semestre dell'anno 2013, effettuata a norma dell'articolo 147 del TUEL e dell'articolo 5 del regolamento comunale sui controlli interni. Verrà subito distribuita. La seconda comunicazione è che insieme in conferenza dei capigruppo avevamo deciso di fare il prossimo consiglio il 29 di questo mese. Parlando con l'assessore alle finanze, siccome non siamo pronti con i documenti, il 29 non possiamo farlo. Quindi io direi il 29 sostituiamo il consiglio con i capigruppo, facciamo un'altra conferenza capigruppo e lì decideremo poi le prossime date. Prego.
Secondo me no, perché andiamo troppo in là. Facciamo una conferenza capigruppo prima per decidere il 29, che mi sembra una cosa più sensata. Il 29 facciamo un ordine del un consiglio comunale con il classico ordine del giorno, così lo snelliamo.
Io però non c'ho tutti i capigruppo, non so se, cioè, come facciamo adesso, se si vuole esprimere qualcuno pure maggioranza.
Il 29 comunque era stato già deciso.
L'avevamo deciso insieme in conferenza. Se si vuole esprimere qualcuno della maggioranza pure, perché io non sono in grado di dire di sostituire. Faremo allora il 29 capigruppo e decidiamo le prossime date. Allora guardi, facciamo così, siccome non sono presenti tutti i capigruppo, prima del 29 facciamo una conferenza dei capigruppo e decidiamo le prossime date. Ci impegniamo a fare questo.
Io sono perfettamente.
Potremmo fare tipo adesso, non so, che di che capita, magari il 26, il 20.
No, lo devi fare 5 giorni prima, eh.
Apposta. Ah, per fare il 29. Ah, però dai, lo ribadiamo, lo facciamo in tempi utili prima del 29, capigruppo. Ecco, allora in tempi utili prima del 29 facciamo la conferenza dei capigruppo e poi lì in quella sede decideremo. È iscritto a parlare per comunicazioni il consigliere Rossi, prego.
Grazie Presidente. Ma è notizia di questo periodo e poi insomma è abbastanza risaputo anche in base a quello che è successo nel passato della difficoltà in cui verte la situazione dell'Unifabriano e in particolar modo del consorzio. Vi faccio questa comunicazione proprio perché ci sono state assemblee appunto che hanno parlato del destino sostanzialmente dell'Università Fabriano, perché è notizia appunto che la Fondazione ha tolto i soldi al consorzio. Di conseguenza quello che io chiedo e che voglio appunto comunicare al Consiglio Comunale è fondamentalmente quello di un impegno che noi tutti ci dobbiamo prendere affinché il livello alto di formazione a Fabriano non finisca e non cada nel vuoto. Quell'università, abbiamo appunto assistito nel passare del tempo a dei continui smembramenti da parte di aziende che hanno tolto appunto i finanziamenti al consorzio stesso. Ed ora l'ultima notizia proprio in questi giorni è che questo sta avvenendo anche con la fondazione. Noi non ci possiamo permettere di perdere un polo di formazione importante nella nostra città. Io ho scritto anche un'interpellanza e per il prossimo consiglio comunale chiederò l'anticipo, perché i tempi sono molto stretti e la questione è estremamente urgente. In questa interpellanza, quello che chiederò è un impegno diretto del Consiglio Comunale, anche con la costruzione di una task force di capigruppo consiliari, affinché il Comune non dimentichi la possibilità appunto di tenere sia la formazione nella nostra città e sia i livelli occupazionali che ruotano intorno ad essa.
Bene, consigliere Rossi. Prego, consigliere Urbani.
Grazie Presidente, io volevo ricordare a Sindaco, Assessori e a tutto il Consiglio Comunale che nel Consiglio Comunale precedente avevamo proposto di fare oggi un ordine del giorno relativamente alla posizione dei revisori dei conti per esprimere un parere verso la politica nazionale affinché i revisori dei conti vengano scelti sempre per sorteggio ma nell'ambito della provincia. Per cui se voi siete tutti d'accordo, io dopo le interpellanze proporrei 5 minuti di sospensione, prepariamo l'ordine del giorno e lo mettiamo subito in discussione. Io Tini, tu avevi detto al prossimo consiglio.
Io non è che litigavo queste cose, però la regola vorrebbe, tu poi queste cose le sai meglio di me, che gli ordini del giorno si possono allegare, se non sono iscritti all'ordine del giorno, ad argomenti principali. Allora io, perché io sono d'accordo, l'ho detto un'altra volta, però noi ci abbiamo adesso due scadenze. Regolamento di contabilità, che verrà qui il prossimo Consiglio Comunale, quando lo faremo, giusto? E il conto consuntivo. In quella sede penso che si possa, siccome proprio verte sul discorso revisione, possa predisporre questo ordine del giorno. Oggi non abbiamo un argomento dove noi agganciarci. L'ordine del giorno, tu sei Urbani, che si allega a un argomento principale, giusto, se non sta scritto qui. Ecco, è soltanto per un motivo tecnico, non è perché uno non vuole farlo, sia chiaro questo. Penso che sia più compatibile metterlo, quando noi parleremo regolando contabilità, siccome ci sono due o tre articoli che riguardano tutti i revisori dei conti, è compatibile, quando parliamo di conto consuntivo è compatibile, oggi mi sembra un po' la forzatura.
Io condivido, l'ho ricordato solamente perché si era detto questo, che oggi avremmo fatto un ordine al giorno, però se nel 29 viene confermato il Consiglio Comunale e viene portato il regolamento, a me sta bene e penso era solo un ricordare a tutti.
La prossima conferenza dei capigruppo, potete anche buttarlo, scriverlo così.
D'accordo.
Aspetta. No, subito. Prego, consigliere Bonafoni.
La mia comunicazione riguarda la viabilità per la strada del Valico di Fossato. Io ricordo che nella primavera del 2002 l'amministrazione comunale intervenne per sistemare la parte lato Fabriano, perché la parte lato Fossato anche in quell'occasione era tenuta bene come lo è oggi. Quindi oggi la strada è impraticabile, le siepi sono arrivate in mezzo alla strada, quindi sarebbe opportuno, anche perché per Fabriano quella è stata sempre un posto dove i cittadini andavano a fare le passeggiate, quindi andavano in bicicletta, però oggi è diventata veramente una cosa che vedere quello che succede dall'altra parte, se fosse stato uguale all'altra parte, però dall'altra parte è tenuta bene, perché di qua è tenuta in quelle condizioni. Quindi sono passati 12 anni all'ultima volta che è stato fatto l'intervento, quindi ecco, questa è una cosa che ho sentito tanta gente che si è lamentata di questo. Poi per quanto riguarda l'isola pedonale, è stato messo un semaforo piccolo rosso in mezzo per dire quando i pilomat sono alzati. Sono settimane che la lampada, il rosso non funziona, io non credo che nessuno si è accorto, perché sta in mezzo alla piazza, il verde funziona, il rosso no. E quel palo, che oltretutto è anche brutto da vedere, se non c'era stato messo era meglio, però quello non funziona. Io non penso che nessun vigile si è accorto che che non funziona. Poi per quanto riguarda sempre l'isola pedonale, dico una cosa che potrebbe sembrare scandalosa, che però alla luce di quello che è successo in questi ultimi 2 anni, quello che sta ancora andando avanti, quindi dove la situazione economica va sempre peggiorando, anche perché i dati ci dicono che la ripresa non sarà così immediata e quindi noi ci avremo un ulteriore calo, il centro storico è completamente spopolato, negozi che chiudono, tutti vanno via, non vedo perché bisogna chiudere la piazza alle 2 del pomeriggio, non riesco a capire, non c'è più nessuno in piazza, quindi anche sto fatto dei pilomat che alle 2 si alzano è una cosa da rivedere, perché quello, quando sono stati messi c'era un'esigenza, oggi questa esigenza è diversa. Potrebbe essere anche una cosa che scandalizza, perché dice come riapriamo il centro storico, però io spostare per esempio dalle 2 alle 5 non sarebbe una bestemmia, secondo me daremmo un po' di vita, perché sennò qui veramente bisogna metterci le guardie private per guardare la città, perché non c'è più nessuno, voi affacciate dalla finestra, quindi io questa è una cosa che la butto là, non voglio essere né maledetto né benedetto, grazie.
Bene, consigliere Bonafoni, prego consigliere Arcioni.
Grazie Presidente, saluto tutti, anche quelli che ci stanno seguendo in streaming. Allora, io parlerò velocissimamente 3 comunicazioni relativamente a 3, chiamiamole, vertenze in atto da parte di gruppi lavoratori. Il primo, voglio richiamare l'attenzione di nuovo, perché poi non se ne parla più, relativamente all'officina di manutenzione di Fabriano di Trenitalia, perché diciamo che dopo gli strombazzamenti mediatici, ma solo mediatici, della solita politica, quindi con apparizioni fino a se stesse di assessori viventi, senatore Carrescia, chi più ne ha più ne metta, voglio comunicare che sempre più lavoro in questo momento viene spostato presso l'officina di Ancona. E quindi c'è una forte preoccupazione e si intravede da parte dei lavoratori una chiusura imminente. È stata firmata una trattativa da 3 sindacati nella quale non si parla minimamente di Fabriano. C'è un monte ore lavorative che riguardano i nostri treni, 9.000 ore, ma non dicono dove li vogliono fare, anche se oramai si capisce bene dove. Anche i treni nuovi diesel che dovrebbero incominciare ad arrivare a settembre, anche su questi non dicono sulla trattativa che verranno manutenuti a Fabriano. L'azienda quindi sta andando dritta sulla strada della chiusura, col compiacimento dei sindacati che con i lavoratori non si fanno più sentire, fregandosene di finti solleciti politici. 9 treni su 24 che sono stati sempre revisionati a Fabriano, li hanno assegnati in maniera arbitraria in Ancona e ora cercano di fare loro queste lavorazioni. In pratica stanno espropriando il lavoro dell'officina di Fabriano anche abbastanza spudoratamente, con i sindacati, ripeto, totalmente silenti. Facendo così la prestigiosa officina di Fabriano avrà i giorni contati. Bisogna vederci chiaro al di là degli slogan politici e foto per fare i belli. Proponiamo di convocare subito, i primi giorni della prossima settimana, un tavolo a Fabriano in sala giunta con l'assessore vivente, il governatore Spacca e rappresentanti di Trenitalia, per far capire che noi vogliamo non solo la sopravvivenza ma investimenti e lavoro per questa eccellenza, facendo capire che per questo territorio e per la visione futura che abbiamo della mobilità per le nostre comunità, la conservazione e tutela dell'officina di manutenzione è strategica. Passo alla seconda vertenza che abbiamo già trattato in comunicazione qua a Fabriano e riguarda le collaboratrici nelle scuole materne elementari. Ne abbiamo parlato anche all'ultimo consiglio comunale. Stanno ancora lavorando per 2 ore con un carico di lavoro che aumenta continuamente, ma nessuno ha mai comunicato loro il loro piano dell'attività. C'è una totale assenza della cooperativa che non ha ancora pagato i vecchi straordinari, totale assenza dei sindacati che dovrebbero tutelare o almeno confortare queste nostre concittadine. Il personale statale è obbligato dalle direzioni didattiche e dai loro sindacati a non più e fare solo sorveglianza, anche se, ripeto, nelle loro mansioni c'è anche la pulizia. Quindi in questa situazione si è creata una certa discriminazione sociale nei confronti delle lavoratrici. Si sentono, logicamente, umiliate, avvilite, non possono pensare che il lavoro che svolgono egregiamente da una vita sia stato dimenticato da tutti. Perché c'è da ricordare che tutte le scuole di Fabriano a suo tempo le hanno gestite e aperte con queste cooperative. Queste nostre concittadine hanno bisogno di aiuto e ci chiedono aiuto per riprendersi la loro dignità. L'ultimo dettaglio è sull'appalto, anche questo l'avevamo già trattato, l'appalto del centralino del comune di Fabriano. E siamo ancora sul ritardo dei pagamenti ai lavoratori, quindi volevamo in qualche modo anche sapere, diciamo, relativamente a quello che aveva dichiarato il sindaco sulla sostituzione del comune, pagamento, diciamo, di questi stipendi arretrati, a che punto siamo. E seconda cosa, siamo molto preoccupati perché sappiamo che l'appalto è stato di nuovo istruito e volevamo sapere, siccome è in fase di assegnazione, se il comune ha intenzione in maniera assolutamente disgraziata di riassegnare l'appalto alla cooperativa che, ricordo, attualmente è ancora in ritardo con i pagamenti dei lavoratori. Siccome il codice degli appalti parla chiaro e parla di capacità economica e finanziaria delle cooperative che prendono l'appalto, vorrei capire che fine facciamo, diciamo, con questa vicenda, perché la cosa è estremamente preoccupante. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni, prego, consigliere Sforza.
Presidente, dunque, ho due segnalazioni da fare. Una è tutte e due per l'assessore ai lavori pubblici. Una riguarda Viale Seludiscala. Praticamente è stata fatta la potatura sul lato destro andando verso la stazione e
non si è sforza, se parla al microfono non si sente.
E non è stato fatto l'altro lato. Vorrei sapere se c'è qualche intoppo da parte dell'amministrazione e se intende proseguire alla votazione. E poi l'altra segnalazione, che è già stata segnalata già da diverse persone, in prossimità nell'angolo tra via Camposportivo e via Monti. C'è un avvallamento sul marciapiede che ha provocato con delle mattonelle sconnesse, e tanto più che è intervenuto dietro mia segnalazione anche il tecnico comunale, in cui ha riscontrato che il danno è provocato dal proprietario dell'immobile. Però questo non dice niente, perché il marciapiede praticamente sta sulla proprietà privata, e prima di vedere sotto la causa di questo guasto praticamente bisogna aprirlo. E è già da diverso tempo e diverse persone praticamente mi hanno segnalato, perché è difficile passare, perché lì in prossimità ci sta anche dei negozi. Pertanto io chiedo all'assessore di intervenire subito, e poi magari, se il danno è provocato dal proprietario dell'immobile, si addebita praticamente i danni provocati. Ecco. Però noi come comune dobbiamo intervenire subito, onde evitare praticamente delle cause.
Grazie. Bene, consigliere Sforza, prego sindaco. Sindaco, tocca a lei. Sì.
Chiedo scusa. Io faccio solo una comunicazione che fa seguito a quella che abbiamo fatto la volta precedente sulle lavoratrici delle pulizie nelle scuole. Ho pubblicato nel sito dell'URP del comune l'accordo siglato dalle confederazioni, credo, nazionali e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che vi invito a leggere, perché purtroppo io ho solo questo dato. Ho ritelefonato a Roma, come mi ero preso l'impegno, al Ministero, e loro mi hanno mandato copia dell'accordo siglato. L'accordo siglato prevede sostanzialmente l'applicazione della cassa integrazione degli strumenti, insomma, di tutela sociale fino al giorno dall'1 aprile al 30 giugno e poi i necessari strumenti di ammortizzatori, quindi vengono applicati dall'1 aprile al 30 giugno i necessari strumenti di ammortizzazione sociale in deroga per un importo complessivo di 60 milioni di euro. E poi le aziende ripristineranno a decorrere dall'1 aprile le condizioni economiche e contrattuali dei lavoratori e delle lavoratrici vigenti al 31/12/2013. Quindi questi lavoratori dovranno essere riportati a quell'orario. Non so adesso, perché non sono riuscito ancora a contattare la cooperativa da quando ho ricevuto l'accordo, quando lo applicheranno, però la cosa più interessante è la parte successiva, che sostanzialmente, anzi scusa, quella precedente, che dice che il MIUR utilizzerà risorse complessive pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 1 luglio 2014 sino al 30 marzo 2016, che saranno impiegate per lo svolgimento da parte del personale adibito alle pulizie nelle scuole di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino e decoro della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici. Quindi verranno ripristinate le condizioni precedenti. Questo è quello che so io dall'accordo firmato. L'ho pubblicato sul sito, è disponibile per tutti oramai da, penso, 7 o 8 giorni. L'ho comunicato alle lavoratrici che erano venute nel mio ufficio per chiedere chiarimenti, e non so se devo darlo, anche se volete prenderne copia, lo potete tirare giù da lì comunque. E credo che hanno fatto un lavoro interessante. Quello che non ho ancora, ecco, non riesco a capire, siccome c'era scritto che dal 1 aprile venivano ripristinate le condizioni, credo che gli dovranno pagare degli arretrati o sistemare questa condizione.
Sì, ma ad oggi, sindaco, da parte della cooperativa non c'è nessuna comunicazione in merito.
Io ti dico quello che sono gli accordi siglati, e credo che le organizzazioni sindacali locali, quelle provinciali, perché di solito sono loro che sono interessate, io ho attivato anche stamattina a incontrare i sindacati per un altro motivo, ho detto che questa cosa è una priorità che bisogna seguire, perché per noi riguarda 28 persone, ma circa 700 nella provincia di Ancona e 40.000 nell'intero paese.
Scusi sindaco, la cassa integrazione quindi è solo per un periodo?
Sì, solo per il periodo fino al 1 giugno. Ah, 60 okay. Milioni servono okay. Per, parla di, non lo so che tipo di ammortizzatori, penso cassa integrazione ed altro, però è solo per il periodo 1 aprile, 1 luglio. 1 luglio parte la nuova riorganizzazione, però è contraddittorio in una parte, perché dice che dal 1 luglio comunque devono essere riassegnate le ore. Io credo che funziona così, se conosco un po' gli accordi sindacali. I lavoratori hanno riassegnato il titolo orario come nel 2013 e è quello. Ora fanno le ore che hanno codificato, la differenza gli viene corrisposta come ammortizzatori sociali. Questo è quello che penso sia l'interpretazione corretta di questo accordo. Me lo sono riletto due o tre volte, comunque è patrimonio.
Cioè che è il teatro e la follia. Cioè, però, nel senso, noi abbiamo lavoratrici che vogliono lavorare, le facciamo lavorare di meno e poi copriamo la parte con la cassa integrazione. Cioè, siamo veramente.
Bene, abbiamo terminato il punto. Prego, consigliere Rossi. Per comunicazioni.
Grazie.
Sempre.
Sì, volevo sapere se riguardo a quello che avevo detto prima, il sindaco ci poteva magari aggiornare un pochino sulla situazione attuale, sulla questione dell'Università di Fabriano, gli incontri, la fondazione, il consorzio, il comune, com'è un po' la situazione?
La cosa è irrituale, naturalmente, però se volete, allora facciamo, siccome non sono... noi abbiamo ricevuto una lettera, come peraltro io avevo già detto in consiglio comunale, credo un po' di tempo fa, potremmo ritrovare le registrazioni, della fondazione che annunciava la sua uscita dalla compagine sociale. Tecnicamente sono usciti solo dal consiglio di amministrazione, perché non si può uscire dalla compagine sociale senza il 75% del voto dei soci. Siccome i soci non raggiungono il 75%, in quanto c'è un socio in contenzioso che è l'ultima azienda che era rimasta, la Faber, ha un contenzioso per l'uscita che non gli è stata mai consentita, perché c'è un regolamento che prevede una certa procedura per uscire che non hanno applicato secondo il vecchio consiglio e secondo anche noi. E quindi non si raggiunge, anche volendo la fondazione uscire, non può uscire perché non si raggiunge il 75% degli aventi diritto al voto per far uscire la fondazione, quindi la fondazione non può uscire. La prima assemblea è andata deserta, perché io, quando ho visto questa nota, il comune di Fabriano da solo non è in grado di sostenere la spesa per tenere in piedi l'Unifabriano con i costi che c'ha attualmente. Noi non abbiamo le condizioni. Ho provato a fare un sondaggio se gli imprenditori precedenti rientravano, ma non ci sono condizioni per trovare un altro socio che metta 54.000 euro come il comune. E quindi non siamo nelle condizioni. Una delle condizioni che poneva la fondazione è che dovesse essere ripristinato l'attività universitaria, cosa che per legge purtroppo non è possibile. Le università non possono essere restituiti i corsi di laurea perché sono stati tirati via con una legge precedente, non siamo in grado quindi di ricostituire la compagine sociale né di ricostituire quello che voleva la fondazione. Ora, dopo la prima assemblea deserta, abbiamo fatto un incontro. Noi vorremmo andare a una liquidazione concordata in cui il liquidatore è nominato dai soci attuali, e ho preso impegno a chiudere l'università, a chiudere i corsi, perlomeno a chiudere tutti i corsi che sono operativi fino al 30 giugno. Quindi noi onorare la nostra parte e chiedere alla fondazione di onorare la sua parte perlomeno fino al 30 giugno. Se non ci sono, quindi non fare la liquidazione domani mattina, ma prenderci un po' di tempo per vedere ancora se ci sono prospettive, se si vuole fare una commissione dei capigruppo che vuole interessarsi di questa cosa, per me è positivo. Io sono disposto a condividere i progetti e quello che è necessario, però purtroppo non vedo in questo momento una strada diversa, non mi si è aperta nessuna strada. Mentre nel 2012, quando c'era la chiusura, mi sono insediato, c'è stata la disponibilità della fondazione, e in due, su un progetto di lungo periodo, abbiamo cercato di costruire un progetto per andare avanti. Oggi io non mi sento di, se non ho una prospettiva, mentre l'Università di Camerino è disponibile, non avendo nessun altro socio che mi dà una prospettiva, io cerco di chiudere le operazioni dei corsi, delle attività, fino alla data dove possiamo arrivare, che è 30 giugno. Se ci sono condizioni per cui qualcuno dà una mano e intende sostenere, ma qui si tratta di sostenere economicamente e condividere un progetto, che cosa che io non ho rilevato esserci, se poi ho detto, quindi non ne vedo la soluzione. Noi avremo un'assemblea il 16 aprile, per il quale io ho deliberato, ho proposto di andare allo scioglimento il 30 giugno, chiaramente, non sciogliere adesso, perché non potremo, che chiudiamo Sala Cinesca e buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, cerchiamo di chiudere tutte le cose che abbiamo avviato, i corsi che sono presenti, le attività di formazione che abbiamo fatto in questo periodo, però poi andare alla chiusura, altrimenti noi il comune rischia di dover pagare e indebitarsi per cifre che non è in grado di sostenere. Quindi noi arriveremo a quella data, se ci sono prospettive, ho detto, se questa sera raccolgo anche la proposta che ho letto peraltro nell'interrogazione, se la vogliamo fa subito una commissione di capigruppo che si interessa di questa cosa, per me non c'è nessun problema, sono disponibile a confrontarmi, però purtroppo a oggi non ho le condizioni di agibilità per poter fare una cosa diversa. Qui c'era quindi le due posizioni: se non si fosse presentata la fondazione, andremo a una liquidazione del giudice, quindi sarà il tribunale che delibera la chiusura. Se invece la fondazione, come abbiamo concordato adesso in un incontro fatto informale, si presenterà, decideremo chi sarà insieme un commissario liquidatore, una procedura liquidatoria che sia condivisa dai soci rimasti. E questo è l'obiettivo minimale che mi sono posto.
Bene, abbiamo terminato con le comunicazioni. Punto numero 2, approvazione verbali, seduta del 4 marzo 2014, dal numero 31 al numero 43. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 6, favorevoli 14, contrari 0. Astenuti Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi, il Consiglio approva. Sono le 18:34, inizia l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto numero 3, interpellanza in ordine alla determina numero 666 del 2/12/2013 del settore servizi al cittadino, presentata al gruppo consigliare NCD, illustra Urbani. Prego.
Grazie Presidente. Se lei permette, Presidente, vorrei dire una cosa al Sindaco relativamente all'Unifabriano. Forse non è stato chiesto un contributo a tutti. E qui mi fermo. Interpellanza sulla determina numero 666. No, Sindaco, dopo ne parliamo soli, perché c'era stato un passaggio precedente. Ecco. Allora, premesso, questa interpellanza è un'interpellanza che cerca di capire la forma, il sistema, il modo con cui certe determine vengono portate avanti. Allora, ci sono un po' di date che io spero di non essere noioso nel, ma identificano il percorso. Allora, il 5 dicembre del 2008 è stato approvato il capitolato speciale per l'appalto dei servizi domiciliari e scolastici per anni 2, relativi ai comuni dell'ambito territoriale numero 10. Quindi siamo a dicembre del 2008. La gara si è conclusa a gennaio del 2009, con decorrenza del servizio dal 1 marzo del 2009 al 28 febbraio del 2011, 2 anni. Il 4 gennaio del 2011 è stata richiesta all'affidataria l'interesse per il rinnovo di un anno alle stesse condizioni del contratto in essere. Quindi ci troviamo di fronte al primo rinnovo. Il 17 gennaio, quindi 13 giorni dopo, l'affidataria, cioè chi svolge il servizio, ha manifestato il proprio interesse al rinnovo dell'affidamento. Quindi un mese dopo, a febbraio del 2011, è stato comunicato all'affidataria il rinnovo del contratto per un anno, con decorrenza dal 1 marzo 2011 al 28 febbraio 2012. L'affidataria comunica l'accettazione del rinnovo per un anno. Il 22 dicembre 2012 si richiedeva ancora all'affidataria la disponibilità a prolungare il contratto per 2 mesi, marzo e aprile, quindi siamo di fronte al secondo rinnovo. Con la determina numero 360 del 24 maggio, quindi un mese dopo della scadenza, si è provveduto all'affidamento dello stesso per il periodo marzo-aprile, ma siamo a maggio, Quindi a maggio dicono vi affidiamo il servizio per marzo-aprile, quindi 2 mesi prima, in arretrato. Per i comuni Ceredodesi, Sassoferrato, Genga e Serra San Quirico, mentre con la determinazione 293 del 3 maggio per i mesi di marzo, aprile e maggio per il comune di Fabriano, quindi retroattiva 2 mesi per i comuni attorno, retroattiva 3 mesi per il comune di Fabriano. Con successive determinazioni del responsabile del servizio si è provveduto alla proroga del contratto sempre con la stessa affidataria fino al 30 settembre, quindi siamo di fronte al terzo rinnovo. Che con nota del 23 settembre 2013 viene richiesto ancora una volta all'affidataria la disponibilità alla prosecuzione dell'appalto per il periodo ottobre, novembre e dicembre del 2013 per un importo complessivo per 3 mesi di 224.478 euro, di cui 145.000 relativi al comune di Fabriano. E siamo di fronte al quarto rinnovo senza che sia stato predisposto un bando nuovo in precedenza. Preso atto che la determina preannuncia che si è nella fase finale della predisposizione del capitolato di appalto, quindi questa determina è del 2 dicembre del 2013, siamo adesso a aprile del 2014, è passato dicembre, gennaio, febbraio e marzo, quindi 4 mesi, chiediamo se è logico aver prorogato per tutto questo tempo l'appalto stesso, praticamente con 4 rinnovi certi, il quinto che è in corso, perché non essendoci ancora il nuovo bando, si è comunque in corso del quinto rinnovo. chiediamo se si poteva la scadenza del primo biennio, ossia il primo bando, il primo rinnovo, predisporre un nuovo bando utilizzando lo stesso capitolato oppure farne uno nuovo, visto comunque che il medesimo è stato preso come riferimento per le innumerevoli proroghe. Quante proroghe per lo stesso appalto sono consentite per legge? A me sembra una, qui ne siamo a cinque. Chi sta effettuando il servizio poi dal 1 gennaio, quindi gennaio, febbraio, marzo e aprile, e con quale condizioni di appalto, perché non risulta traccia, quando verrà ratificato il nuovo capitolato che espleta la nuova gara di appalto del servizio. Questa interpellanza è per cercare di capire come deve funzionare la nostra macchina amministrativa, perché se andiamo avanti con i rinnovi degli appalti, i rinnovi, e quello che c'ha l'appalto chiaramente dice sì, io sono contento, sono pronto a rinnovare l'impegno, ma quando è che facciamo un nuovo appalto per capire se le condizioni economiche, se le condizioni sono quelle logiche, sia per il servizio che dobbiamo offrire ai cittadini, sia per il costo all'amministrazione. Grazie.
Risponde l'assessore Saitta, prego.
Grazie Presidente. Questa è un... non so se conviene che mi metto seduto. È una... sono delibere dell'ambito. Ora, in risposta all'interpellanza del gruppo consigliare Nuovo Centrodestra, in data 26 settembre 2008, il Comitato dei Sindaci, con propria deliberazione numero 18, approva lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi domiciliari e scolastici per i soggetti disabili. Il servizio di assistenza educativa domiciliare... Ricominciamo da capo. In data 26 settembre 2008, il Comitato dei Sindaci, con propria deliberazione numero 18, approva lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi domiciliari e scolastici per i soggetti disabili. Il servizio di assistenza educativa domiciliare per minori e famiglie in difficoltà, nonché di altri servizi di cui all'articolo 7 dello schema di convenzione. La gestione dei servizi domiciliari e scolastici per i soggetti disabili è stata affidata alla ATI, composta dalla Cooperativa Sociale Il Faro, capogruppo, Cooperativa Sociale Castelvecchio Service, mandante, e Cooperativa Sociale Mosaico, mandante, a seguito di gara con determinazione del responsabile del servizio numero 130, 27 febbraio 2009, per il periodo dal 1 marzo 2009 al 28 febbraio 2011. Successivamente lo stesso servizio è stato affidato in gestione diretta agli stessi patti e condizioni del contratto originale alla stessa ATI aggiudicataria. Il Comitato dei Sindaci, con delibera numero 31 del 30 dicembre 2013, ha manifestato la volontà di proseguire la gestione associata ai servizi domiciliari e scolastici per i soggetti disabili anche per l'anno 2014, dando mandato all'ufficio di piano di predisporre il capitolato di appalto. Cioè, stanno finalmente elaborando questo capitolato d'appalto. Io sono d'accordo che queste condizioni devono essere velocemente poste a termine, e questo è l'impegno che mi sono assunto, anche se, ripeto, queste sono cose nelle quali mi sono trovato, che non dipendono direttamente, se non in maniera di collegiale, dall'ambito. E poi darò la risposta scritta a voi. Grazie.
Prego, consigliere Urbani.
Sì, volevo essere confortato su quanto mi risulta, ossia che le proroghe ammesse, ce n'è una dopo... ossia c'è il capitolato, c'è un'assegnazione dell'appalto, poi c'è una proroga, si può fare una, due, tre, quattro, quante se ne possono fare, assessore Saitta? A me risulta una, però...
A me mi è stato detto che la potevano rifare.
Vogliamo essere certi su questo? Dire? Lei, hanno detto che potevano rifarla, vedere sì. Che cosa indica la legge e chi glielo ha detto.
A termini di legge mi hanno assicurato tanto la dottoressa De Simone che il direttore dell'AMI.
Ok, allora io intanto innanzitutto prendo nota che in questo momento si sta predisponendo un altro bando. C'è da dire che siccome scadeva già l'anno precedente, sarebbe opportuno che l'amministrazione incominciasse a provvedere a preparare i bandi uno o due mesi prima della scadenza, perché altrimenti, assessore Seita, corriamo sempre dietro la stessa cosa, no? Scade, non c'è il bando, rinnoviamo, poi passa il tempo, non c'è il bando, rinnoviamo. Questa cosa qui, io credo che la nuova amministrazione, come sembra che sta cercando di, come ci ha detto Tini ieri in commissione, di monitorare certe disfunzioni, sarebbe opportuno che anche questo sistema dei rinnovi 1, 2, 3, 4, 5 volte sempre le stesse persone finisca e l'amministrazione faccia il suo compito, quello che gli è stato assegnato dai cittadini che vi hanno eletto, affinché le cose siano chiare, trasparenti e diano la possibilità a tutti quanti di partecipare a una gara di appalto, perché così credo che si toglie il diritto a tante altre persone o aziende o attività di partecipare a una gara d'appalto. Però, assessore Seita, io la prego veramente di poterci indicare chi sono questi soggetti che le hanno detto, ma hanno detto che si poteva fare. Non la ritengo sinceramente una risposta così dettagliata. Se poi la dottoressa De Simone le fa un documento scritto che dice che si poteva fare, io ne prenderò atto e cercherò di comprendere se è vero, se è possibile, se la legge lo consente. Se lo consente, ubi maior minor cessat, non c'è alcun problema. Ma se non lo consente, chi dirà che è possibile farlo ne risponderà nelle sedi più opportune.
Come le ho detto, è firmato da lei.
Bene, punto numero 4, interpellanza relativa alla determina del responsabile del servizio numero 690 del 4/12/2013, presentata al gruppo consigliare NCD, illustro Urbani, il relatore e l'assessore Balducci. Giovanna Lelli, prego.
Grazie Presidente. Premesso che nel programma elettorale del sindaco Sagramola la cultura e il turismo sono importanti per creare sviluppo, l'investimento in questi settori si dovrà misurare nella capacità di creare nuovi posti di lavoro qualificato. Premesso ancora che, come si legge nella determina numero 690 del 4 dicembre 2013, a seguito di gara con determinazione responsabile del servizio numero 10 del 23 gennaio 2013, si è proceduto al rinnovo dell'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica presso l'Infopoint Yacht di Fabriano alla ditta Archeomega per un importo complessivo di 41.140 euro all'anno. Considerato inoltre che il turismo è considerato una leva strategica su cui l'attuale amministrazione vuole investire per il rilancio del nostro territorio e che i servizi di informazione e accoglienza turistica presso l'Infopoint Yacht, come si evince nella determina in oggetto, costituiscono un costo per le casse comunali non proprio esiguo. Chiediamo di conseguenza il ritorno dell'investimento suddetto in termini di utenze, cioè quanti visitatori si avvalgono, ad esempio mensilmente, dello sportello informativo Yacht. Chiediamo inoltre in quali giorni ed ore l'Infopoint è attivo e se sono coperti anche giorni festivi, in quali mesi o stagioni si registra la maggiore affluenza di utenze, se i turisti sono per lo più italiani o stranieri, quante guide turistiche mette a disposizione lo Yacht, se sono previsti accompagnatori turistici volontari e collaborazioni con l'Istituto per il Turismo di Fabriano, quali offerte e quali percorsi turistici vengono proposti ed usufruiti maggiormente dai visitatori e infine chi sta svolgendo ora il servizio ed a quali costi, visto che la proroga di un anno è scaduta precisamente il 15 gennaio del 2014. Grazie.
Prego, assessore Balducci.
Benissimo. Facciamo una piccola premessa. La determina del responsabile 690, quella a cui si fa riferimento, diciamo così, è una determina tecnica, nel senso che a seguito della legge 9 agosto 2013 numero 99 c'è stato un incremento dell'aliquota IVA dal 21 al 22%, di conseguenza è stato adeguato il contratto in essere con chi fornisce il servizio allo IAT alla nuova aliquota IVA per una spesa di 99,16 euro. Questo lo vediamo in quella determina, diciamo così. Vorrei puntualizzare che il servizio dello IAT non è un costo per le casse comunali, in quanto il servizio dello IAT viene erogato a seguito di una contribuzione da parte della provincia di Ancona in ragione di una delega avuta dalla Regione Marche. Quindi il comune di Fabriano non spende un centesimo per il servizio di informazione turistica. Ora cominciamo ad andare a vedere punto per punto i termini che la consigliere Lele mi ha chiesto. Allora, il ritorno dell'investimento in termini di utenze. Porto i dati, chiaramente noi abbiamo i dati aggiornati al 2013, vi porto i dati del 2013. Per quello che riguarda le presenze, e per presenze si intendono le persone che effettivamente si sono presentate allo sportello dello IAT, abbiamo avuto una presenza, abbiamo conteggiato 6.691 presenze complessive. Se vuoi ti passo subito al punto 3 e te le elenco per mese, oppure se no te lo posso ridire subito. Comunque, passiamo al punto 3, poi dopo al 2 e al punto 2 sopra ci ritorniamo. Al punto 3 ti posso dire che la massima affluenza ovviamente la si ha nel mese di agosto. Nel mese di agosto del 2013 sempre abbiamo riscontrato 1.482 presenze, seguito a ruota dal mese di aprile con 957, poi il mese di luglio con 555, giugno 534, maggio 673, marzo 438, febbraio 165, gennaio 295, settembre 586, ottobre 438, novembre 347, dicembre 221, per un totale complessivo di 6.691. E i turisti che utilizzano lo IAT come forma di orientamento, per cui facciamo riferimento sempre ai 6.691, sono stati 4.788 dall'Italia, 1.142 provenienti dall'Europa, 162 provenienza extraeuropea, 599 sono stati residenti o operatori turistici. Ora torniamo un attimo sopra al punto 2, cioè in quale ore e giorni l'InfoPoint è attivo, cioè il servizio IAT. Il servizio IAT è attivo dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in orario estivo, dalle 14 alle 18 in orario invernale. Poi ovviamente, chiaramente, come i musei è chiuso il lunedì. Poi vi sono delle aperture straordinarie che vengono concordate di volta in volta con il servizio turismo del comune di Fabriano in periodi o di massima affluenza o per eventi particolari. E i giorni di chiusura, oltre il lunedì, come ho precedentemente detto, sono solamente il 1 gennaio, il 1 novembre e il 25 dicembre. Teniamo conto che lo IAT svolge anche un servizio, diciamo così, di controllo e di ricepimento di tutti i dati dei flussi turistici che poi trasmette alla Regione attraverso il sistema informativo Istrice. Per di più ci tiene per il Comune aggiornato il sito del Fabriano Turismo e il sito del Museo della Carta. Oltre questo, lo abbiamo dotato di un profilo Facebook, per cui anche attraverso Facebook pubblicizza quelli che sono le manifestazioni che il Comune di Fabriano fa. E lo utilizziamo, come diciamo io, in occasioni straordinarie. Faccio ad esempio un riferimento a Fabriano in Raccorello, al prossimo congresso del mondiale dello IAPMA. In questi casi ha sempre dimostrato grossa disponibilità. Quante guide turistiche mette a disposizione lo IAT? Come dicevo, lo IAT è informazione e accoglienza turistica. È vero che presso lo IAT lavora anche una guida turistica e che tutti gli operatori dello IAT sono bilingue, però non è un servizio che deve fornire lo IAT quello delle guide turistiche. A Fabriano abbiamo 8 guide turistiche che lavorano in regime di libero professioniste. Ovviamente loro sono in grado di segnalare queste guide a chi le richiede, ed in caso di necessità la guida turistica abilitata che lavora presso lo IAT può essere utilizzata. Diversa è la figura dell'accompagnatore turistico e il discorso dell'ITG Morea. Dunque, l'accompagnatore turistico è una figura professionale che è regolamentata da una legge regionale delle Marche. Leggo: è accompagnatore turistico o corriere chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o a gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1. Questo è chiaro che fa capire che non sono previsti accompagnatori turistici nell'ambito dello IAT, mentre per quello che riguarda il discorso dell'Istituto Turistico di Fabriano, il Morea, devo essere sincero, il Comune ha un buon rapporto con loro e utilizza questi studenti del Morea in occasione di manifestazioni turistiche o sportive, anche sportive. Quali sono i percorsi turistici che noi proponiamo? Diciamo, noi proponiamo un po' percorsi turistici sia che riguardano il Comune di Fabriano, sia percorsi che riguardano il comprensorio non solo fabrianese. Ovviamente facciamo riferimento anche al progetto interregionale Marche Umbria, per cui Pieve, Abbazia e Monasterio, oppure percorsi turistici anche legati a comuni a noi limitrofi. E in effetti, se noi andiamo a vedere il rapporto tra ciò che noi proponiamo e ciò che poi il turista fruisce, per quello che riguarda la città, ovviamente in vantaggio su tutti c'è il Museo della Carta, ed a seguire il Museo dei Mestieri in Bicicletta, quelli che poi i turisti frequentano con più frequenza, e l'Accademia dei Musici, cioè il Complesso San Benedetto. Per quello che riguarda invece luoghi visitati al di fuori di città, da coloro che prendono informazione, la parte del Leone la fa chiaramente le grotte di Frasassi, e segue incredibilmente Fontavellana. A seguire Fontavellana sono i due luoghi che maggiormente vengono visitati dopo che ci viene data un'informazione turistica per quelli che sono i percorsi fuori città. Arriviamo ora a chi sta svolgendo questo servizio ad oggi. Dunque, questo servizio è stato affidato per la prima volta alla ditta Archeomega. Il primo affidamento è stato fatto con determina numero 29 del 19 gennaio 2012 e l'affidamento definitivo è stato fatto il 1 e il 15 gennaio 2012. Dal 15 gennaio 2012 al 14/1/2013 all'epoca la provincia di Ancona ci dava 42.000 euro. La ditta Archeomega ha vinto proponendo un ribasso il cui imponibile era pari a 34.000 euro, oltre IVA 21%, per un totale di 41.140 euro. Scaduto il primo anno contrattuale, nel disciplinare iniziale di gara era prevista la proroga di un anno, alle medesime condizioni, visto che non era cambiato il contributo della provincia, è stato rinnovato per un secondo anno, fino perciò al 15 gennaio 2014. Da qui è stato dato l'avvio alle procedure di gara. Procedure di gara previa proroga tecnica di 4 mesi e scade il 15 aprile 2014, cioè scade adesso, con tale in maniera tale da far sì che si possano espletare le procedure di gara. Premetto che questa proroga, nonostante sia aumentato il contributo della provincia da 42 a 45 mila euro, è stata fatta con lo stesso ribasso iniziale. Ad oggi siamo messi che il 16 aprile verranno aperte le buste di gara e si procederà all'affidamento temporaneo. Bisogna vedere quante persone concorrono per procedere, perché poi, affidato temporaneamente dal 16 aprile il servizio dello IAT, mi dicono che ci vogliono dai 30 ai 45 giorni per verificare tutta la documentazione presentata e procedere all'affidamento definitivo. Però il 16 verrà fatto l'affidamento temporaneo per coloro che hanno vinto.
Bene, Assessore Balducci, prego, consigliere Leli.
Grazie, Assessore. Prendo atto delle risposte anche dettagliate che ci ha dato e volevo chiedere la cortesia, se gentilmente ci può fornire anche per iscritto, se c'è a disposizione i grafici, ok. E siccome il turismo riteniamo anche noi che sia veramente un punto importante per l'economia locale, se gentilmente teniamo, come dire, sotto controllo la situazione e ci fa sapere prossimamente, dopo il 16, chi è l'affidatario temporaneo di questo servizio informativo e di accoglienza. Grazie.
Bene, punto numero 5, interpellanza relativa alla determina numero 688 del 4/12/2013. È stata presentata al gruppo consigliare NCD Illustra Urbani. Il relatore è il sindaco, l'assessore Saitta, prego.
Grazie Presidente, anche questa interpellanza un po' mette attenzione su queste abituali procedure che erano oramai in uso nel nostro comune, cioè quelle dei rinnovi senza le emissioni dei bandi, senza rinnovare i bandi, ossia abbiamo messo l'attenzione su queste determine dirigenti perché riteniamo che la politica, è vero che i dirigenti hanno un compito importante, ma io credo pure che i dirigenti dovranno prima o poi attenersi anche a quelle che sono le scelte politiche e soprattutto a quelle che sono le disposizioni di legge. Non è detto che se uno fa il dirigente è libero di fare quello che vuole e per tutto il tempo che vuole. Per cui l'attenzione che noi abbiamo messo leggendo alcune e proponendo alcune interpellanze su quelle famose 174 determine che ci avete mandato in un solo giorno a gennaio, anche in questo caso si evidenzia il ripetersi di appalti, rinnovi e quant'altro. Non è tanto la cifra in sé che spinge il nuovo centrodestra a chiedere chiarimenti con le interpellanze. Ci sembra però giusto mettere l'attenzione su quello che è un uso, un'abitudine che mi sembra prima l'assessore Saitta ha ritenuto una giusta richiesta da parte di noi consiglieri di opposizione, che abbiamo anche il compito di verificare, vigilare, controllare, oltre che anche proporre, quindi il nostro compito è propositivo, visto che proprio la parola consigliere che dovrebbe essere presa un pochino, no? Per il giusto significato che c'ha. Premesso quindi che con determinazione responsabile è sempre la solita cosa: date, ripetizioni, date, affidamenti, proroghe, e quindi su questa determina qui del dirigente. Io quello che noi chiediamo è: chi ha coperto il servizio, senza che la leggo tutta perché è nota a tutti quanti, ce l'avete tutta, no? Tutti. Quello che chiediamo noi però è: chi ha coperto il servizio dal 15 settembre 2011, data di scadenza del primo anno di affidamento? Io qui vorrei delle risposte precise, nel senso: chi ha coperto il servizio dal 15 settembre 2011, data di scadenza del primo anno di affidamento, fino a fine anno del 2012, visto che nella determina non c'è alcuna traccia che spieghi cosa è avvenuto nel periodo sopra descritto. Quindi siamo in un vuoto di conoscenza. Chi ha effettuato il servizio praticamente per metà settembre, tutto ottobre, tutto novembre e tutto dicembre, non vi è traccia nella determina a chi abbiamo corrisposto il costo del servizio per questa, per quello che viene offerto al nostro comune. Come sia possibile che con determina 730 del 25 ottobre 2012, quindi siamo alla fine, sanare un appalto retroattivo dal 1 gennaio del 2012, ossia a dicembre si fa il dirigente, e qui è ora che noi altri mettiamo attenzione, è ora che ce la facciamo, secondo me finite, quello è il dirigente, noi non possiamo farci nulla. Ma come se possiamo fare qualcosa? Perché vedere un dirigente che è pagato per il suo servizio, per quello che deve fare, che il 25 ottobre sana un appalto retroattivo al 1 gennaio del 10 mesi prima. E come sia possibile che con la determina 339 del 26 giugno, quindi addirittura andiamo 7-8 mesi, sanare un appalto retroattivo di 6 mesi prima. Ossia, qui c'era questa abitudine di dire: io l'appalto è scaduto, non me ne frega niente, sono il dirigente, faccio quello che mi pare e ve lo rinnovo retroattivamente di 10 mesi. Ma dove sta scritto che, voglio dire, è come se uno di noi dovesse pagare una cosa retroattiva e te lo dico, oggi devi pagare la TARES retroattiva del 50% in più perché lo stabilisco io che sono il dirigente. E dice: la politica non può fare nulla perché è il dirigente. Ma chi l'ha detto? Ma qui dobbiamo incominciare a mettere i puntini sulle i, cominciare a controllare l'operato dei dirigenti, perché questa storia che il dirigente può fare quello che gli pare, secondo me stona, secondo me non è in linea con quelle che sono le aspettative di una comunità, le aspettative dei cittadini che hanno eletto con un mandato amministrativo chiaro. Io non mi rivolgo adesso a questa giunta che si è insediata adesso o prima, se c'era chi l'ha fatto prima o l'ha fatto dopo. L'obiettivo dell'interpellanza è quello di dire: cari signori dirigenti, amministratori, consiglieri comunali, avete un mandato. Poi, voglio dire, i dirigenti sono quelli nominati, pagati e stipendiati per svolgere un determinato compito. Io non posso più accettare che 8 mesi dopo, 10 mesi dopo, ci sia uno che dice: io faccio una determina perché sono il dirigente e sanno le cose 10 mesi prima retroattive. Secondo me stona con quelli che sono i sani principi della tutela dei cittadini. Stona con quelli che sono i sani principi che dovrebbero essere presi per primi da chi gestisce la macchina amministrativa, per primi da chi gestisce il denaro pubblico, per primi dagli amministratori, dirigenti, sindaco, vice sindaco, assessori, amministratori, consiglieri. Tutti siamo impegnati a dover dire ai cittadini che ci hanno eletto quelli che sono i doveri sacrosanti e i diritti che hanno i cittadini. Io non posso pensare che continuiamo a lavorare perché il dirigente lo fa a ottobre e ti dice retroattivo. Abbiamo visto anche una cosa sui trasporti, no? Che addirittura la Regione nel 2014 fa un provvedimento, una legge nel 2014 per il triennio 2013-2014-2015. Ma siamo a metà del 2014, mi fai una legge che è retroattiva del 2013? Ma io queste cose qui, signori, ritengo che noi dobbiamo fortemente criticare, fortemente condannare e pretendere che ognuno faccia il proprio dovere, al di là adesso delle risposte singole secche. Il messaggio che voglio lanciare è proprio questo: i dirigenti facciano il loro mestiere, senza più scuse, senza trincerarsi dietro, ma non c'è stato tempo, ma è scaduto, ma è la giunta precedente, ma è l'amministratore precedente. I dirigenti sono sempre più o meno gli stessi. Grazie.
Bene, risponde l'assessore Saitta, prego.
Grazie Presidente, concordo con quello che sta dicendo il consigliere Urbani. Noi abbiamo ho fatto avviare tutti i procedimenti, abbiamo fatto il primo bando per l'asilo che è già stato, è in corso di attuazione, e per gli altri i bandi sono in corso di elaborazione e saranno da fatti al più presto. Questa è una situazione un po' diversa, perché l'importo è modesto, si tratta di 3.300 euro e si poteva fare l'appalto diretto. Ora, comunque, in data 26 settembre 2008 il Comitato dei Sindaci, con propria deliberazione numero 18, approvava lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi domiciliari scolastici per i soggetti disabili, il servizio di assistenza educativa domiciliare per i minori e famiglie in difficoltà, nonché di altri servizi di cui all'articolo 7 dello schema di convenzione. Dall'anno 2010, visto quanto previsto dall'articolo 7 della convenzione predetta, il Comitato dei Sindaci ha deciso di gestire in forma associata anche lo sportello informativo per gli immigrati. La gestione dello sportello informativo per gli immigrati è stata affidata alla cooperativa sociale Il Tulipano a seguito di gara, con determinazione del responsabile del servizio numero 576 del 22 luglio 2010, per un'annualità dal 2000 settembre 2010 al 15 settembre 2011. Successivamente lo stesso servizio è stato affidato in gestione diretta agli stessi patti e condizioni del contratto originario alla cooperativa aggiudicataria Il Tulipano. Il Comitato dei Sindaci, con delibera del 31 dicembre numero 31 del 30 dicembre 2013, ha manifestato la volontà di proseguire la gestione associata dello sportello informativo per gli immigrati anche per il 2014, dando mandato all'ufficio di piano di predisporre il capitolato di appalto, cosa che faremo in tempi brevi, anche perché questa limpidezza nella amministrazione è secondo me indispensabile. Grazie.
Vuole replicare? Prego Urbani.
Sì, la cosa importante non è tanto adesso le date, perché le abbiamo viste e dette e ridette. La cosa importante è che i dirigenti e tutti quanti facciano il proprio dovere nei tempi stabiliti dalla legge. Comunque ai nostri amministratori, al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e a tutti i consiglieri vorrei far vedere, perché nella determina del dirigente c'è scritto che... No, ma a parte l'errore, assessore Saitta, cooperativa sociale Il Tulipano di Fabriano. Io, siccome non c'era la data, con Giovanna abbiamo cercato di capire dove stava questa cooperativa sociale Il Tulipano, e io vorrei far vedere a tutti quanti com'è rappresentata una busta di plastica trasparente attaccata sopra un portone con un pezzo di carta dentro che c'è scritto, io voglio dire, se la volete vedere ve la facciamo vedere. Ecco dove mandiamo i soldi della nostra amministrazione, ecco un foglio di carta di quelli che ci si mettono attaccata su un muro, su un portone, senza la via, senza niente. Io veramente credo che se noi vogliamo gestire, ho chiesto anche, dico, ma gli immigrati riescono a trovare questo posto? Mi è stato risposto, gli immigrati sanno tutto già appena arrivano. Oh madonna mia, che meraviglia, io non sono riuscito a trovare questa cosa, ho dovuto telefonare al sindaco Sorci per sapere dove stava questo edificio, perché nella determina non c'è l'indirizzo, non c'è il numero civico, non c'è niente. Alla fine l'abbiamo trovato, ci abbiamo trovato Saitta questo cartello, se vuole gliela lasciamo, almeno voglio dire, visto che spendiamo i soldi dei cittadini, facciamo in modo tale che siano spesi in maniera decorosa. Grazie.
Bene, punto numero 6, interpellanza relativa alla determina numero 712 dell'11/12/2013. Presentata dal gruppo consigliare NCD, illustra Urbani, il relatore e il sindaco, prego.
Grazie Presidente, sarò breve perché vorrei lasciare anche spazio agli altri dopo, se c'è. Allora, questa determina sempre facciamo riferimento alle determine, anche se qualcuno, un giorno il segretario mi ha detto non potete fare le interpellanze sulle determine, ma io le voglio fare le interpellanze sulle determine, perché è proprio sulle determine dirigenti che ci sono le cose da chiarire e da far capire a tutti i cittadini. Questa è una determina, lasciamo perdere l'importo, 1.500 euro, ma è la sostanza, è quello che la determina stabilisce, dove non si capisce per come si spendono 1.500 euro. Non è la somma è una delle tante, 1.500, 2.500, 3.500, 7.000. Sono, diciamo, è una determina che, relativa al settore attività produttive, turismo e cultura, impegno di spesa per rimborso spese di missione agli amministratori comunali. Allora, nella determina non c'è traccia di chi sono questi amministratori che sono andati in missione. Dove sono andati? Per quali motivi sono andati in missione? Per quanto tempo sono andati in missione? Che cosa ha comportato per la nostra comunità, per il nostro territorio, andare in missione? Quali ricadute? Quindi l'interpellanza la faccio breve, premesso che la determina in oggetto ha previsto un impegno di spesa di 1.500 euro necessari per i rimborsi alle spese nascenti, quindi nemmeno forse certe, spese nascenti dalle missioni connesse all'espletamento del mandato politico degli amministratori del Comune di Fabriano. Considerato che la determina non specifica alcune informazioni essenziali, perché se ci mandate una determina che dice solo spendo 1.500 euro per andare in missione, ma non diciamo chi ci va, dove va, per quali impegni, per che cosa porta la spesa per questa missione, noi ve lo chiediamo, vi chiediamo di conoscere quale tipo di missione è stata effettuata, le motivazioni della missione. Quali amministratori del Comune di Fabriano hanno partecipato alla missione e con quale incarico? Dove sono andati? Ossia, dove si è svolta la missione? Quanto è durata la missione? E quali sono soprattutto, i risultati ottenuti a seguito della missione? Perché io, ripeto, faccio un po' impresa, tento perlomeno di fare un po' impresa, e quando faccio un investimento cerco di ipotizzare anche un ritorno dell'investimento, altrimenti getto via denari. Quindi noi abbiamo chiesto queste informazioni senza se, senza ma soprattutto per un motivo molto semplice, perché se fossero stati scritti nella determina noi non saremmo stati qui a fare l'interpellanza e a perdere tempo. Quindi anche chi produce queste determine, visto che in un giorno, il 14 dicembre, ne ha fatte 50 e ieri mattina ne sono arrivate anche altre 60, magari se ne fa 10 di meno, ma le fa bene e spiega i motivi, non staremmo qui a fare interpellanze, perché avremmo letto dalla determina quello che noi oggi stiamo chiedendo. Grazie.
Prego, Sindaco.
Comunque io condivido col segretario che bastava allora un'interrogazione, perché all'interrogazione, no, si faceva prima e si rispondeva e si consegnava i dati, oppure anche un'interrogazione scritta, perché all'interrogazione scritta si rispondeva con tutti i dati precisi se non erano evidenziati nella determina. Comunque questa è una determina che copre l'anticipo delle spese degli amministratori, perché noi amministratori paghiamo, anticipiamo i soldi e poi ci vengono rimborsati successivamente. Quindi copre 6 mesi di missioni, perché sono le missioni, io capisco, ho letto anch'io la determina e capisco che un consigliere che vuole approfondire ne ha tutti i titoli e tutti i diritti, ma come bastava fare un accesso agli atti o fare un'interrogazione, ci sarebbe stata la risposta precisa, anche interrogazione e risposta scritta, era sufficiente. Però siccome si è voluto fare questo, adesso io do la risposta precisa, così lei giustamente ha chiesto risposte precise. Con atto 194 del 2013, questa amministrazione ha approvato il regolamento per il rimborso delle spese di missione agli amministratori comunali e dei dipendenti, prevedendo che rimborso spese di viaggio, in caso di utilizzo del mezzo dell'amministrazione comunale o di utilizzo del mezzo proprio, autorizzato e motivato, spetta il rimborso della spesa per il pagamento del pedaggio autostradale, del parcheggio a pagamento, purché documentati. In caso di utilizzo del mezzo proprio, spetta anche un indennizzo corrispondente al costo del biglietto che l'amministratore o il dipendente avrebbe sostenuto ricorrendo al trasporto pubblico, quindi treno, autobus, nave o aereo. Quindi comunque io parlo sempre per me che sono amministratore, non ho diritto a nessun altro rimborso spese se non il biglietto del treno, anche se uso il mezzo proprio. Quindi voi, è per questo che sono un po' nervoso con i trasporti, io Selito, quando parliamo di questo, perché se io dovessi andare in Ancona con il treno alla riunione dell'ANCI alle 11, parto la mattina alle 7:20 e torno a casa alle 3:30. Non so se questo è produttivo per l'amministrazione, quindi normalmente o prendo l'auto del comune o prendo la mia, ma per la maggior parte delle volte, siccome abbiamo venduto tutto, prendo l'auto mia. E quindi ho diritto al rimborso del viaggio, del costo del viaggio, del treno. E vale per tutti gli amministratori, naturalmente, di questo comune. Rimborso delle spese di soggiorno agli amministratori, spese per il pernottamento e pasti. Debitamente documentate sono liquidate entro il limite massimo stabilito al decreto interministeriale 4 agosto 2011 nella seguente misura: 184 euro per un giorno di missione, 160 per missioni fuori sede che non superino le 18 ore e che prevedano un pernottamento, 52 per missioni fuori sede della durata non inferiore a 6 ore, 28 euro per missioni della durata inferiore a 6 ore in luoghi distanti almeno 60 km. Dalla sede, quindi se io vado alla riunione in Ancona prendo 28 euro, okay, di rimborso spese di viaggio e missione. Questo costo, che succede? Siccome l'amministrazione non paga tutti i mesi, paga in questo caso, siccome il regolamento non era approvato, ma noi abbiamo preteso che ci fosse un regolamento trasparente, spero che potete riconoscere, noi abbiamo fatto, sì, perché secondo noi andava regolamentato con chiarezza secondo le norme di legge. Ci sono stati dei problemi perché comunque fino per 6 mesi siamo andati avanti con anticipazioni personali e il sottoscritto ha anticipato 964 euro in 6 mesi di spese. Comunque io sono andato dal il 1° luglio, poi dopo non so se lei vuole anche la rendicontazione di quello che si è fatto per ogni riunione a cui partecipo, no, perché siccome hai chiesto questo io posso portare i rendiconti, ma ci stiamo 3 giorni, perché il 1° luglio sono andato all'assemblea dell'ANCI in Ancona per 28 euro, il 4 luglio al progetto a Roma per il progetto ad Ancona per il progetto Home Car Premium 28 euro, il 1 agosto del 2013 a Iesi per incontro con il prefetto 22 euro, l'1 agosto a Senigallia per l'assemblea dell'ATA 30 euro, il 22 agosto a Montemarciano assemblea ATA 28 euro. Il 2 settembre incontro col ministro Del Rio 28 euro, Roma assemblea ANCI 74 euro, una giornata io sono stato fuori, è preciso sempre, il 5 settembre in regione 32,60 euro, l'11 settembre firma dal notaio del progetto FEI in Ancona 28 euro, 32 euro in Ancona per l'ordine dei giornalisti, mi hanno processato perché facevo i comunicati stampa e non li possiamo fare siccome non ci abbiamo detto stampa, quindi ho dovuto andare al consiglio dell'ordine. Il 18 settembre alla Regione Marche per 28 euro, il 2 settembre a Roma per la Presidenza del Consiglio dei Ministri per 74 euro di costo, il 30 settembre ad Ancona per l'Assemblea Multiservizi 28 euro, il 4 ottobre a Camerino all'Università sul Convegno della Storia della Carta 11 euro, il 7 ottobre ad Ancona Direttivo Regionale dell'ANCI 28 euro, l'11 ottobre 2013 alle ore 15 ad Ancona l'ISTAO Fondazione Merloni 28 euro, il 21/10/2013 in regione per la firma del progetto Unifabriano 28 euro, il 6 e 7 luglio a Roma per quel problema annoso dell'Agenzia delle Entrate con una spesa, purtroppo sono stato fuori, ho dormito dai frati salesiani, mi pare si chiama, 199 euro in tutto. Ma fatto bene, il 13/11/2013 all'ANCI Marche per 29,19 euro. 18/11 in provincia per la cittadella degli studi 28 euro, il 19/11/2013 assemblea di Ancona Ambiente 28 euro, il 3/12 ad Apiro l'inaugurazione del centro di protezione civile 22 euro, il 9 dicembre ad Ancona per la protezione civile 34 euro, il 12/12/2013 a Avezzano per il seminario ANCI di protezione civile 43,95 euro, Avezzano in Abruzzo anche. Il 19/12/2013 al Consorzio Zipa per 22 euro, il 16/12/2013 alla Regione Marche per la pratica sulla donazione degli organi, per un totale di 964 euro e 14 che riguardano il sottoscritto. Faccio presente che ogni volta che noi partiamo, prima di partire chiediamo un'autorizzazione, cerco di capire se c'è l'auto del Comune. Se non c'è l'auto del Comune prendo la mia e compiliamo un foglio che mi autorizza, nel caso di specie mi autorizzo da solo perché non c'è altra modalità, mentre io autorizzo gli assessori ad andare nei vari incontri, dove c'è scritto la motivazione per cui si va, quando si è partiti, quando si è tornati, con che mezzo si è andato e se c'è la possibilità che poi, e basta questo, la motivazione, e l'ufficio conteggia se e quanto ci spetta di rimborso. Quindi per me è un totale di 964 euro dal 1 luglio al 16 dicembre. L'assessore Alianello che va all'assemblea a Iesi per l'assemblea del CIR l'11/7 22 euro, il 25/7 a Iesi per l'assemblea del Lato 22 euro, il 5 agosto ad Ancona nessuno non ha chiesto rimborso, il 7 agosto a Roma a Palazzo Chigi 92 euro, il 6 settembre Consorzio Zipa 22 euro, il 6 settembre a Iesi assembleata 22 euro, il 23 settembre a Iesi per Lato 22 euro, il 24 settembre ad Ancona per multiservizi 28 euro, il 25 settembre ad Ancona per il convegno sui rifiuti 28 euro, 7 ottobre a Rimini Fiera Ecomondo 32 euro, il 19-11 ad Ancona Ancona Ambiente 28 euro, a Iesi per Lato 2 22 euro, ad Ancona per Ancona Ambiente il 13-12 per 28 euro, per un totale di 396,54. L'assessore Balducci, un incontro in prefettura il 21 settembre 2013 28 euro, il 16-11-2013 all'aeroporto di Bologna per 26,60 euro, che era quella missione di partenza per Roma che aveva già, di cui aveva già rendicontato in un'altra interpellanza, per un totale di 54,60 euro. L'assessore Paglialunga è andato a Castelfidardo per una premiazione per l'arrivo di tappa del Giro d'Italia femminile, il 28 euro, e il 22 settembre a Senigallia per la manifestazione Pane Nostrum, a cui partecipavano alcuni nostri artigiani, per un totale di 56,85. Il tutto per un totale del secondo semestre di 1.472,13. Spero di essere stato abbastanza dettagliato. Comunque, se qualcuno volesse conoscere, ogni volta ogni consigliere può e vuole conoscere le missioni, noi ne abbiamo. Queste rendicontazioni sono sempre fatte tutte le volte che vado in un luogo, c'è motivazione, orario di partenza, orario di arrivo e quello che ho fatto.
Prego, consigliere Urbani.
Grazie, sindaco. Volevo solo aggiungere un particolare. È vero che potremmo fare invece delle interpellanze, delle interrogazioni, l'unica differenza è che l'interrogazione non si illustra, l'interpellanza si illustra, però mi permetta signor sindaco di leggerle, è per questo che facciamo delle interpellanze, le motivazioni che ha dato, lei mi ha detto di rivolgermi al segretario, no? Dice il segretario, dice giustamente fai delle interrogazioni non delle interpellanze, ma è proprio il segretario che dice che le determine dirigenti sono fatte, vuole che gliele leggo? No, Roberto Evangelisti, le motivazioni. Ecco, il tema è quello, no? Nel senso, no. Sì, la risposta mi soddisfa, però le voglio dire, siccome lei mi ha detto potresti fare delle interrogazioni, io le dico, le interrogazioni non le voglio fare finché il segretario dà queste motivazioni sulle determine dirigenti che mi permettono.
Ma quello ce l'abbiamo, consigliere Urbani. Quello
no, il pubblico non ce l'ha, però.
Non è, sì, ma non è importante. No, no, ma siccome è pubblico... È un atto pubblico, il pubblico può richiederlo.
No, no, io posso fare una replica?
No, sì, ma una replica che attiene all'argomento, sì, attiene non, all'argomento. Che le, non che legge quello che no. Sta leggendo.
Siccome l'argomento...
Si ritiene soddisfatto o meno della risposta no. Del sindaco?
Allora, siccome il sindaco mi ha richiamato al fatto che devo fare interrogazioni e non interpellanze, io mi permetto di dire che finché riceveremo dal segretario comunale informazioni relative ai dirigenti dove le motivazioni c'è scritto da articolare meglio e arricchire il preambolo deve dove non vengono riportati con precisione gli atti di riferimento o gli atti adottati in precedenza le motivazioni da articolare meglio il dispositivo si evidenzia ossia qui c'è una serie di mancanze che lo stesso segretario ci fornisce ed è la seconda volta che ce le fornisce per quindi quando le determine saranno fatte in forma chiara, come lo stesso segretario nella valutazione che fa, e ce l'ha consegnata oggi, secondo semestre 2013, prima ci avevamo quella del primo semestre, quando queste motivazioni vedremo che tutto è fatto regolarmente, noi smetteremo di chiedere spiegazioni specifiche, perché le troveremo nelle determine dei dirigenti. Grazie.
Bene, passiamo al prossimo punto. E il numero 7, interpellanza relativa alla determina numero 660 del 2/12/2013. stata presentata dal gruppo consigliare NCD Illustro Urbani, il relatore l'assessore Alianello. Prego.
Allora, l'interpellanza è relativa sempre a una determina, perché in questa determina ci sono delle spese a carico dell'amministrazione. Quindi la leggo pari pari e poi sentiremo le risposte. Premesso che la determina in oggetto, ossia la determina 660 del 2 dicembre 2013, prevede un impegno di spesa, quindi un impegno di spesa di 7.240,35 euro necessari per lavori di modifica dei passaggi pedonali rialzati in viale 13 luglio e in viale 4 novembre. Quindi già qui si capisce che non è un intervento per fare una cosa nuova, si spendono i soldi per fare delle modifiche. Preso atto che la motivazione descritta nel documento istruttorio numero 200 del 5 novembre 2013 riporta testualmente: considerate le numerose segnalazioni e su specifica richiesta dell'amministrazione comunale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per la modifica dei passaggi pedonali rialzati in linea con la normativa vigente al fine di consentire la limitazione della velocità dei mezzi e facilitare l'attraversamento dei pedoni e di diversamente abili, bambini e anziani. Quindi anche qui nel documento istruttorio si dice che sono lavori necessari per la modifica dei passaggi pedonali, quindi si capisce che i passaggi pedonali sono esistenti, erano stati fatti. Letto sempre nel documento istruttorio lo stesso, la descrizione del progetto che riporta testualmente: l'intervento consiste nell'esecuzione di vari lavori, fresatura di una parte di rampa, prolungare il rialzo di metri 3 per tutta la larghezza della strada con conglomerato bituminoso, rifacimento della rampa con pendenza del 6%, spostamento della caditoia stradale, rifacimento della segnaletica e infine cancellazione della segnaletica nell'altra rampa. Verificato che il lavoro è stato assegnato alla ditta Ferretti SRL con sede in Castelremondo, Macerata, chiediamo come mai non si è provveduto sin dall'inizio a realizzare i passaggi pedonali o a rialzare i passaggi pedonali o a eseguirli, che avrebbero rispettato le normative vigenti, visto che l'intervento di modifica viene realizzato su opere pubbliche esistenti solo da circa un anno. Come mai viene assegnato il lavoro a una ditta fuori comune? Non c'è nessuno a Fabriano che poteva fare una rampa rialzata, vista la disoccupazione che c'è quassù? Se sono state interpellate aziende presenti nel territorio, può darsi pure che non c'è nessuna azienda in grado di fare un conglomerato bituminoso, ma mi sembra molto strano che Fabriano non abbia aziende o artigiani che possano effettuare un lavoro del genere. Ma quello che più mi disturba, e credo disturba un po' tutti i cittadini, che qui si fa una modifica a una cosa che era stata fatta male. Allora, io credo che abbiamo diritto di interpellare, in questo caso, una determina del dirigente, perché altrimenti la determina l'ha fatta il dirigente può fare quello che gli pare, e quindi anche se ci troviamo di fronte, secondo me, se ho sbagliato chiedo venia, ma secondo me ci troviamo di fronte a un fatto dove viene fatto un lavoro, i cittadini protestano, la gente non dorme, state raccolte pure le firme, sono venuti anche da noi, le hanno portate qui in comune, e qualcuno ha preso l'impegno di andarli a modificare. 25 firme mi sembra che sono state depositate dai cittadini, perché il camion della... mi sembra che la motivazione, il problema è che i camion che passano di notte dalle cartiere fino laggiù, invece di passare per la variante dall'altra parte, passano dentro la città, e siccome ne passa uno, mi sembra, ogni mezz'ora, tre quarti, un'ora, la gente viale 13 luglio non dorme più, perché passa un camion, budobum, budobum, ogni mezz'ora. Quindi l'amministrazione ha preso l'impegno di modificarla, ma quello che io dico, ma perché dobbiamo spendere i soldi dopo? Non si poteva fare le cose fatte bene prima? Se nel momento in cui vengono fatte, perché non rispettiamo le normative? Sono cambiate le normative? Va bene, se sono cambiate è giusto, ma qui mi sembra che vengono rimodificate questi rialzi perché i cittadini hanno protestato e nel momento in cui protestano forniscono la motivazione che non sono state fatte a norma o perlomeno come prescrive la legge. Quindi adesso le grattiamo, le buttiamo giù, cancelliamo le strisce, spendiamo 7.500 euro e se non c'era l'NCD che metteva in evidenza sta cosa, il dirigente l'aveva fatta in silenzio e tranquillo perché era una determina sua e a me questo non sta bene.
Prego, assessore Alianello.
Allora, come fatto già precedentemente per altre interpellanze che chiede di fatti riservate l'autonomia ai dirigenti, leggo quanto scritto dal dirigente all'assetto del territorio in un primo momento, poi specificherò tutto quello che il consigliere Urbani ha detto fuori dell'interpellanza fatta. Il passaggio pedonale viale 13 luglio rispettava le vigenti normative sin dal momento della sua realizzazione. Su richiesta dei cittadini residenti e come risulta dall'argomento in data 22/10/2012 sottoposto alla Giunta, è stato ritenuto opportuno allungare, non rialzare come erroneamente indicato nell'interpellanza, il suddetto passaggio rialzato in modo tale da alleviare il più possibile il rumore al passaggio dei mezzi pesanti. L'affidamento dei lavori è stato fatto a una ditta specializzata nel settore degli asfalti, selezionata all'interno del vigente albo dei fornitori del Comune di Fabriano, istituito come da regolamento approvato con delibera del Consiglio numero 159 del 4/10/2010. La ditta in questione è la più vicina nell'ambito del territorio, dotata di impianto per la produzione del conglomerato bituminoso. Questo è quello che ha scritto il dirigente. Questo è quello che ha scritto il dirigente. Per quanto riguarda invece l'aggiunta che il consigliere ha fatto sulla rumorosità, sul passaggio dei camion e su quant'altro, sono state dette delle inesattezze e probabilmente la materia che è stata da me personalmente affrontata insieme anche all'assessore Baglialunga e ai rappresentanti dei vigili urbani è una questione che non è così semplicistica come la si è voluta enucleare. Il camion navetta della Cartiere Emiliani non passano una volta ogni mezz'ora, hanno una frequenza di transito sul tratto stradale molto meno frequente e soprattutto la lamentazione che era giunta a me personalmente ma anche all'assessore Baglialunga e al sindaco era quello del passaggio notturno, perché si diceva che questi camion passando su quel passaggio pedonale rialzato producessero dei rumori notturni. Quindi il sabato è stato completamente eliminato il passaggio notturno dei camion navetta, mentre la domenica c'è una prescrizione della prefettura che dice che siccome i camion, come tu saprai per il lavoro che fai, non possono circolare durante la domenica, debbono per forza percorrere il tratto più breve che li unisce dal punto di partenza al punto di arrivo. Pertanto la domenica non siamo riusciti a farli eliminare del tutto durante il giorno, perché invece abbiamo ottenuto che durante la notte questi camion in ora notturna, ossia dalle 11, 11:30 fino alle 7 della mattina, non percorrono più quel tratto di strada. È anche vero che a seguito del passaggio pedonale rialzato, cioè della realizzazione di quel passaggio pedonale, richiesto con numerosissime firme dai residenti di Viale 13 Luglio della zona del Piano, ha evitato che ci fossero investimenti, scontri di auto, pericoli per quando io però ritengo veramente, cioè, Presidente, uno parla e c'è chi fa mosse, cioè, non penso che sia questo un luogo che possa essere gestito così.
No,
no,
no, no, no, non può fare. non può fare domande, non può fare domande.
Pertanto, il passaggio pedonale ha assolto quelle che erano le condizioni di sicurezza della zona, è stato comunque utile anche a detta del feedback che abbiamo con altri residenti della zona. È stato solamente allungato e non rialzato, come lei diceva nella sua interrogazione, e quindi ecco, questo è quanto.
Per replica, consigliere Urbani, prego.
Allora, io ritengo che l'assessore Nenello non abbia risposto a niente di quello che io abbiamo chiesto.
No.
Non ci abbiamo bisogno degli applausi, ragazzi. Qui è stato spesi 7.600 euro perché il lavoro non è stato fatto a regola d'arte sì dall'inizio. E faccio un altro esempio, visto che c'è il dirigente Roberto Evangelisti. Avete fatto un altro di questi lavori davanti all'Eurospin, passateci con la macchina e poi ditemi se quel lavoro è stato fatto a regola d'arte, se le pendenze sono giuste. Ma per favore, passateci, io ci passo 4 volte al giorno, vi posso dire che scavalcando la cunetta c'è un dosso, la strada fa così, andate a vedere se quella è la pendenza giusta, oppure lì riceverete una marea di segnalazioni che vi imporranno la modifica, perché è fatta e Tini ci passa tutti i giorni, e quindi vedo che Tini sta dando ragione a quello che dico, è stata fatta veramente male, è stata fatta in maniera che lì, siccome di fronte ci sono tanti palazzi, io ho sentito il camion della immondizia passare lì sopra, sembrava un carramato di Saddam Hussein, budubum, budubum, quando è scarico. Quindi quanto sarà che i cittadini faranno un'altra richiesta di modifica? E che cosa faremo? Andremo a spendere i soldi. Ma se l'architetto Evangelisti non ci crede, ti vengo a prendere, ti ci porto, poi ti accorgi che il lavoro fa la macchina quando passa andando verso Sassoferrato, Perché da una parte c'è una pendenza, da quell'altra parte ce n'è un'altra, e quindi Tini che sorride ci passa tutti i giorni per andare a San Donato, sa benissimo come è stato fatto il lavoro. Se dopo vogliamo buttare via i soldi pubblici, io mi sono stancato di pagare le tasse per vedere i soldi pubblici buttati via in questo modo.
No, fermi, non c'è bisogno di applausi. Bene, consigliere Urbani.
Quello c'ha le pendenze del 6%, è stato fatto con le economie di quest'atto di viale 13 luglio, e bisogna vedere a quale velocità uno va sul passaggio pedonale. Se uno passa a 80 all'ora,
se vai a 40 all'ora ci lasci 30, le sospensioni, a 40 all'ora ci lasci le sospensioni, vai a vedere, valla a fare quel dosso.
Bene.
Scusa, se l'avete modificato significa che avete dato ragione ai cittadini che si lamentavano, se non lo avreste dovuto modificare se era tutto fatto apposta, no? Se era tutto in regola, perché l'avete modificato? Se era tutto funzionante, se rispettava la legge, il dosso rispetta la legge, io caro cittadino non spendo altri soldi dell'amministrazione pubblica. Se lo avete fatto significa che il lavoro era fatto male in partenza, e anche quello del borgo vi dico che è fatto male.
Bene, sono le 19:42, termina il tempo dedicato alle... E vabbè, sir. Bene. Sono le 19:42, termina il tempo dedicato a interpellanze e interrogazioni. Passiamo agli argomenti non trattati nella precedente seduta. Punto numero 28, ordine del giorno sul rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. È proposto dai consiglieri Urbani, Leli e Silvi, illustra il consigliere Urbani, prego. Leli, prego consigliere Leli.
Grazie Presidente. Prima di dare lettura all'ordine del giorno, volevo inquadrare un attimo la nostra proposta all'interno non solo, diciamo così, di un discorso di opportunità, quanto piuttosto di necessità di obbligo derivante dalla legge, prima di tutto la legge quadro nazionale, la 447, e successivamente la legge regionale di recepimento, chiedo scusa per la voce, che impone appunto l'obbligo per i comuni con più di 30.000 abitanti dell'adozione di un piano di mitigazione acustica. Partiamo un attimo da un dato di fatto, che abbiamo al momento una pianificazione urbanistica obsoleta. Abbiamo adottato successivamente alla legge regionale all'interno del comune di Fabriano un piano di classificazione acustica, ma oltre al fatto che questi valori vanno comunque rivisti sulla base delle modificate esigenze della città prospettate dai residenti, dalle diverse necessità che sono sorte all'interno delle aree urbane, si rende comunque necessario andare ad attenzionare quei valori limite di emissione da fonti di rumore per quanto riguarda le aree sensibili. Parlo dei quartieri residenziali, in particolare del centro storico, della zona limitrofa all'ospedale e le parti, diciamo così, vicino alle case di riposo e alle case di cura. Leggo, do lettura dell'ordine del giorno. Rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Premesso che la legge del 26 ottobre del 1995, numero 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, stabilisce l'obbligo per le regioni di predisporre entro un anno dalla pubblicazione della suddetta legge apposite leggi regionali che recepiscano le indicazioni contenute nella norma, con particolare riferimento alla definizione di inquinamento acustico rispetto all'ambiente abitativo e alle aree con destinazione alla civile abitazione. Premesso ancora che la Regione Marche, con un ritardo di 5 anni rispetto a quanto dettato dalla legge 447 del 95, ha emanato in materia di rumore la propria normativa nella legge regionale 28 del 2001. Premesso ancora che l'articolo 2 della legge 28 del 2001 impone per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, come appunto Fabriano, la classificazione acustica del proprio territorio ai fini dell'applicazione dei valori limiti di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere E, F, G della succitata legge 447 del 95. Premesso che il Comune di Fabriano ha adottato il piano comunale della classificazione acustica con delibera di Consiglio Comunale numero 113 del 15 settembre 2005, che nelle conclusioni allegate al piano di classificazione acustica viene scritto: nell'area urbana del capoluogo sono emersi elementi di forte complessità dal punto di vista della pianificazione acustica, come ad esempio l'area del centro storico e le principali direttrici viarie, cito ad esempio via Dante, via Grandi, in prossimità delle industrie Merloni. La principale fonte di rumore è infatti costituita dal traffico veicolare. Premesso infine che i limiti di inquinamento da rumore, specie nel centro storico e nelle aree limitrofe a Via Dante, Via Grande, Viale Serafini, vengono regolarmente superati in modo particolare nelle ore notturne, il Consiglio Comunale, preso atto di quanto esposto in premessa ed esprimendo la volontà di tutelare la salute dei residenti e adeguare i propri strumenti di gestione del territorio alla vigente normativa in materia, impegna il Sindaco e la Giunta a predisporre nel minor tempo possibile un piano di mitigazione dell'inquinamento acustico per il rispetto dei limiti massimi di emissione del rumore previsti per i quartieri residenziali, le aree particolarmente sensibili, il centro storico, i parchi pubblici, le aree limitrofe agli ospedali e le case di cura e di riposo. Che il suddetto piano rispetti tassativamente quanto stabilito come limite di rumorosità dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, che il suddetto piano indichi compatibilmente con i limiti imposti dal bilancio gli interventi immediati da predisporre per attuare graduali interventi finalizzati alla eliminazione della rumorosità in eccesso, specie nelle ore notturne. Infine, che si predisponga tramite la polizia urbana un controllo delle fonti di rumore, in particolare quelle mobili, applicando le sanzioni previste dalla vigente normativa e l'interdizione al traffico per quei motocicli e autovetture i quali palesemente superano i limiti massimi di emissione del rumore. Grazie.
Bene, consigliere Leli, è iscritto a parlare l'assessore Alianello, prego.
Allora, durante la scorsa legislatura è stato predisposto un dettagliato piano di risanamento acustico e devo dire che nonostante le prescrizioni partivano dal 95, poi c'erano anche quelle del 2000 e 2001, solo nel 2008 l'assessore Paglialunga ha messo mano a questo provvedimento quando prima nessuno se n'era assolutamente interessato. E il piano è passato pure in commissione, però è stato tenuto fermo in commissione, quindi è un piano ben fatto che chiaramente va rivisto in alcuni punti, perché per esempio quel piano prevedeva la realizzazione delle due rotatorie che sono state già realizzate. Però c'è passato anche in commissione. Il presidente dell'allora commissione, che era Evasio Menghi, pur se era stato votato, comunque non lo portò, non so per quale motivo, non lo conosco il motivo, comunque per l'approvazione in consiglio. Quindi il piano c'è, il lavoro è stato fatto, io l'ho visto, va in qualche parte integrato, però comunque il lavoro sostanziale e più grosso è stato fatto, quindi penso che con una rivisitazione nella commissione opportuna possano essere eliminati quelli che sono le frizioni o le cose già fatte che fanno parte del piano. Quindi io ritengo che sia una buona cosa da fare, anche con una certa celerità e penso anche in tempi ragionevolmente brevi, perché appunto la strutturazione dell'atto è già pronta.
Bene, non ci sono altri iscritti, quindi andiamo direttamente alla votazione dell'atto. Va bene, non lo stiamo facendo più.
Siccome dice l'assessore che c'è un piano che giace in commissione e che è pronto, che è da votare quello. Allora, prendiamo atto di quel piano e dopo ci impegniamo a portarlo? Sì, scusate, ho capito. Però io prendo, bisogna che quest'ordine del giorno facciamo una modifica se vogliamo votarlo, un emendamento, bisogna aggiustarlo, perché così se no significa è una cosa completamente diversa, non si tiene presente di quello che già c'è. Quindi l'assessore mi pare proponga, visto che c'è un piano che è fermo in commissione da tempo, che prevede delle cose e in parte alcune sono già state realizzate, vogliamo riprendere quel piano e portarlo a compimento? Ecco, se è così, credo che allora diciamo che questo ordine del giorno lo prendiamo come stimolo e lo votiamo come riprendere il piano e portarlo a compimento, il piano giacente in commissione. Facciamo un emendamento e lo votiamo, se no votiamo...
Allora, il sindaco ha proposto un emendamento, io chiedo... Sì, però prima devo chiedere, cioè, a chi ha proposto l'ordine del giorno se accetta l'emendamento del sindaco. Prego, consigliere Leli.
Sì, allora, se lo preparate, poi ce lo leggete, penso di condividerlo, sì. Cioè, partiamo dal piano già presente e direi, laddove necessario, rivediamo quei valori che magari vanno aggiornati.
Chiedo 5 minuti di sospensione.
Bene.
Per adeguare e sì, predisporre okay. Un emendamento correttivo.
Bene.
Certo, insieme non lo facciamo, che ci mettiamo? Mica lo scrivo io.
Mettiamo allora subito in votazione la proposta del sindaco di sospendere per il tempo necessario per preparazione dell'emendamento. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 0, favorevoli 20, contrari 0, il Consiglio approva, quindi sospendiamo per il tempo necessario. Bene, segretario, procediamo con l'appello, grazie.
Sagramola Giancarlo, Arcioni Joselito, sì. Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Eledris Abdesalam.
Diciassette presenti, la seduta è valida, riconfermiamo scrutatori Balducci, Sforza, Arcioni, riprendiamo la seduta dopo la sospensiva per preparare l'emendamento. Chi ha l'emendamento? Il sindaco, prego sindaco per l'illustrazione.
Ce l'ho io, l'emendamento l'abbiamo condiviso insieme ai capigruppo, non ho sentito voci discordi, però intanto la proponente consigliere Leli e il gruppo NCD mi sembra che abbiamo concordato, poi dopo vedremo se si vota. Abbiamo messo impegna il sindaco, la giunta e il consiglio in questo caso perché sta in commissione, quindi sarà la commissione che fa una parte del lavoro mancante, a definire il piano di mitigazione dell'inquinamento acustico già predisposto in commissione nella precedente consigliatura. Impegna inoltre, il piano inoltre dovrà essere adeguato alle diverse esigenze attuali e realizzato compatibilmente ai limiti imposti dal bilancio nel più breve tempo possibile. Abbiamo semplificato, ma penso che la sostanza sia questa che rimane.
Bene, sindaco, questo l'emendamento. Quindi andiamo subito alla votazione dell'emendamento appena illustrato. Prego, consigliere Sforza.
Sono contento che il nuovo centrodestra praticamente abbia ripresentato una proposta che io avevo presentato nel 2002 e nel 2006, praticamente approvata da tutti i consiglieri comunali. E alcune cose sono state fatte, come la classificazione acustica, il regolamento sui cantieri e poi il regolamento di polizia rurale. Mancherebbe ancora, c'è ancora delle documentazioni che occorrono del tempo, come il regolamento, perché l'allegato di questa legge praticamente prevede che siano aggiornati sia il regolamento di igiene, che risale tra l'altro al 1930, e di pulizia urbana e sanità, c'è da fare. E poi i piani di risanamento acustico, è stato fatto un piano di risanamento acustico, però praticamente l'aveva già iniziato Paglialunga per un determinato lavoro e poi si è fermato lì. Io voterò anche l'emendamento che ha fatto il sindaco, in quanto tutte queste cose, è compatibile anche con il bilancio, con quello che abbiamo in bilancio, perché adesso innanzitutto portiamo intanto avanti il regolamento di igiene e di polizia urbana e poi incominceremo i piani di risanamento acustico. I piani di risanamento acustico prevede anche tra l'altro che sia abbinati con il piano del traffico, perché è tutto collegato. Perciò c'è molte ancora alcuni adempimenti da fare che richiedono tempo. Incominciamo intanto con il regolamento di igiene, insieme con i funzionari praticamente della sanità.
Bene.
Intanto io voterò questa proposta che ha presentato il nuovo centrodestra con l'emendamento redatto dal sindaco. Grazie.
Prego, consigliere Peverini.
Grazie Presidente. Solo una precisazione, visto che stiamo parlando già di un regolamento, da quanto ha detto sia l'assessore, il sindaco e anche il consigliere Sforza, dal 2003-2008 e poi si è fermato in commissione, per dare un impegno e per dimostrare una serietà anche nei confronti di tutti i cittadini, potremmo mettere all'emendamento un termine invece di parlare di brevi termini, cioè mettiamo una data entro 6 mesi, entro l'anno corrente, almeno per assumere una serietà di fattibilità. No, di questo regolamento, visto che già è arrivato in commissione, ecco, questa era...
Scusi Presidente, se intervengo, c'è da fare, praticamente il regolamento di igiene, che...
Va bene, consigliere Sforza, è un'altra la domanda, consigliere Sforza.
Il regolamento comunale, occorre del tempo, io penso che praticamente ci vorrà un paio d'anni, guarda.
Bene. Allora, sindaco, ha capito la domanda del consigliere Peverini?
Siamo dal 2003-2008. No, sindaco, volevo...
Prego, sindaco.
Sono pienamente d'accordo nel suo emendamento e nell'ordine del giorno presentato, ma visto sia come ha detto l'assessore, sia come ha precisato anche il consigliere Sforza, parliamo dal 2003-2008, il regolamento è quasi predisposto, infatti lei ha modificato con il regolamento non di predisposizione ma di definizione, mi sembra, se non mi ricordo il termine utilizzato, se possiamo mettere un termine per indicare una serietà e una chiara volontà dell'amministrazione, 6 mesi, un anno, non so, questo...
Io siccome non conosco con chiarezza l'iter dei lavori, non ho messo il termine in questo senso, ma ho messo quella parola e il consiglio, perché siamo tutti impegnati a farlo nel più breve tempo possibile, cioè noi consiglieri, nel senso che la prima commissione è utile, bisogna che questo argomento venga portato, analizzato e poi si può decidere una tempistica, credo, adeguata. Mi sembra più opportuno, ecco, poi dopo non sono in grado, credo, in questo momento di definire.
Non so, scusi, se l'assessore, visto che ha detto era arrivato in commissione, si era fermato, non si sa perché non era arrivato poi in consiglio comunale, parliamo del 2008, magari rivisitandolo sembra che in realtà non ci sia poi così tanto da fare. Ecco,
credo che non abbiamo preso ancora, io suggerisco, vabbè, nella prima commissione utile, così almeno ci diamo un termine, nella prima commissione utile vediamo quello che c'è, quali sono gli strumenti sul tappeto, e poi da lì si può definire magari, allora entro X facciamo questo, qui ci diamo una tempistica, uno scadenziario
per non arrivare poi, ecco, che rimanga sempre un impegno nel vuoto, visto che...
Però questo è il nostro, stavolta il compito è dell'aula, quindi insieme dobbiamo farlo, perché voglio dire, se abbiamo votato all'unanimità, se lo votiamo all'unanimità ci abbiamo l'impegno comune, credo.
Bene, non ci sono altri iscritti, quindi andiamo con la votazione dell'emendamento illustrato dal sindaco. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 0, il Consiglio approva. Votiamo l'argomento, l'ordine del giorno così come è stato emendato. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 0, il Consiglio approva. Passiamo al punto numero 29, ordine del giorno, valorizzazione e conoscenza dei posti storici della città. È stato proposto ai consiglieri Urbani, Silvi, Leli. Illustra consigliere Urbani. No, il consigliere Leli, prego.
Sì, grazie Presidente. Questo ordine del giorno parte dalla proposta del nostro gruppo consigliare di voler valorizzare e diffondere, principalmente a scopo turistico, ma potremmo dire anche di conservazione della memoria storica collettiva che identifica la nostra città e quindi anche la conservazione dei beni architettonici che abbiamo qui a Fabriano, in particolare per quanto riguarda i ponti storici medievali. Adesso procedo alla lettura dell'ordine del giorno, ma premetto subito che si tratta di una proposta semplice che non comporta un enorme impegno di spesa e che comunque può dare un piccolo aiuto, diciamo così, anche a scopo turistico, perché chi viene nella nostra città è giusto che conosca, che abbia tutte le informazioni storiche di quello che magari va a vedere o vuole andare a visitare. Tutto qui. Allora, valorizzazione e conoscenza dei ponti storici della città. Premesso che lo Statuto Comunale di Fabriano, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 78 del maggio 2005, all'articolo 3, principi ispiratori, fa esplicito riferimento alla Carta di Cracovia, nella quale è riportato testualmente che ciascuna comunità, attraverso la propria memoria collettiva e la consapevolezza del proprio passato, è responsabile dell'identificazione e della gestione del proprio patrimonio. Che i suddetti principi di memoria collettiva e di conoscenza del nostro passato sono quindi un preciso impegno che ogni amministrazione pubblica della città di Fabriano assume nel momento in cui si appresta a governare il territorio comunale. Premesso ancora che per attuare i suddetti principi servono interventi precisi e di rilevante impegno economico, ma fondamentali alla partecipazione dell'intera collettività alla memoria e alla conoscenza del passato, in particolare per le giovani generazioni e per quei cittadini che si sono trasferiti da altri paesi nella nostra collettività. Premesso ancora che questi interventi di conoscenza delle testimonianze storico-architettoniche del nostro passato hanno anche un indubbio valore turistico promozionale, quale ad esempio valorizzare un ponte medievale tra i più famosi d'Europa che si trova nel nostro centro storico, meta in passato di viaggi, di studi, di storici e di architetti. Premesso infine che i manufatti in oggetto sono 6 e più precisamente da monte a valle possiamo elencare il ponte San Lorenzo, il ponte San Rocco o della Portella, il ponte comunale o dell'Aira, il ponte di Cicco Pico, il ponte Madonna delle Grazie o del Salnitro, il ponte delle Mura o delle Moline. Il Consiglio Comunale, preso atto di quanto esposto in premessa ed esprimendo la volontà di dare concreta attuazione ai principi ispiratori riportati nello Statuto Comunale, impegna il Sindaco e la Giunta alla posa in opera di idonee tabelle che, in seguito a rigorosa ricerca storico-architettonica, indichino ai residenti e ai turisti i ponti storici della città di Fabriano, riportandone il nome identificativo, la esatta posizione, il secolo di costruzione e brevi cenni storici. Grazie.
Bene, prego Sindaco.
Ringrazio il gruppo consigliare CD per aver fatto questa proposta. Devo dire che nel momento in cui stavamo valutando il percorso dei mille passi, quel circuito che collega i musei, i nostri percorsi, stavamo anche valutando l'ipotesi di rivedere tutta la cartellonistica cittadina, perché effettivamente nel corso degli anni, se uno fa un giro un po' e si guarda intorno, si sono sovrapposti e poi ci sono tutti i colori, il giallo indica una cosa, il marrone ne indica un'altra. È vero che legalmente sono giusti, perché il marrone indica i musei, il giallo indica, il bianco indica le strutture sanitarie, però sono forse sicuramente tutto da rivedere. Questa questione dei ponti storici è interessante, anche se però avremo sempre, ci sarà, se gli mettiamo nome, una tabella con un nome, Ponte delle Moline, ci saranno metà dei cittadini diranno: ma perché non c'è scritto Ponte delle Mura? Allora bisognerà metterci, secondo me, una targa più che un'indicazione, giustamente come qui viene precisato, una targa con delle brevi note riepilogative. Mi sembra interessante, io ne ho parlato con l'architetto Vallelli, che mi pare sia un po' l'ideatore di questo percorso. Mi sembra anche interessante e bello per i cittadini sapere, e anche per i turisti sapere che stanno attraversando un ponte. Adesso qualcun altro se ne sta scoprendo grazie alla riapertura del tratto del Giano prevista dai lavori. Ho visto che ci sono un sacco di foto su Facebook per il ponte della Madonna delle Grazie, che finalmente dopo tanti anni si rivede, e che Cicco Pico, poi dopo io vogliamo il ponte della Madonna delle Grazie, sono cattolico, che devo fare, però se poi lo vogliamo chiamare Cicco Pico, chiamiamolo Cicco Pico, però una targa che lo indichi e lo presenti mi sembra sia una cosa tranquilla. Anzi, credo che nel corso dei lavori, adesso i lavori, per esempio i Madonna delle Grazie, colgo anche l'occasione per dire, abbiamo invitato i cittadini per un incontro, perché noi chiuderemo Madonna delle Grazie, perché la condotta, dovremo rifare tutta la condotta fognaria che da via Cialdini porta dentro il fiume Giano, sarà da rifare tutta, rifaremo anche la pavimentazione nell'ambito dei lavori di recupero del terzo straccio del Giano. E quindi questo lavoro, siccome si attacca al primo tratto fognario, che verrà realizzato nel giro dei, come sempre, dei mesi di lavoro, però dovremo chiudere tutta quanta via Madonna delle Grazie, e alla fine, io credo, mano a mano che i lavori vanno avanti, le targhe possono essere fatte per i ponti che possono essere, diciamo così, attraversati. Li potremmo forse mettere anche dentro questo ragionamento, piano piano, che, mano a mano che si va scoprendo, mettere dei cartelli indicatori quando sono transitabili. Quindi io credo che possa essere accolta, perlomeno mi esprimo favorevolmente, e spero che il Consiglio possa accogliere questa vostra proposta. Beh, c'è scritto, dopo. C'è scritto, dopo chi lo vede, bisogna vedere dove mettiamo la targa. Il problema è dove mettiamo la targa, quel ponte l'era.
Bene. Non ci sono altri iscritti a parlare, quindi andiamo subito alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 19, contrari 0, il Consiglio approva. Il prossimo punto, il numero 30, è una mozione di replica a risposte, Assessore Galli, su interpellanza trasporto scolastico. È stata proposta ai consiglieri Arcioni e Romagnoli. C'è un problema però, consigliere Arcioni. Non è quello che immagina, non è quello che immagina. Ricordo che era un'interpellanza e io le dissi la trasformo in mozione. Va benissimo, non c'è Galli. La vogliamo fare comunque? Se vuole la facciamo, però non so se c'è qualcuno che può dare le risposte.
No, io sarò molto breve, sarò molto breve.
No, perché non so, non c'è la roba, non so se c'è oppure. Quindi vede che non era quello che immaginavo, quello che le è stato suggerito.
Allora, siccome si è avvicinato il vice sindaco e mi ha detto che roba è questa, allora io ho detto tranquillamente chieda al Presidente del Consiglio, che è lui che mi ha invitato, siccome era una replica, un'interpellanza troppo lunga, mi ha detto la trasformi in mozione, e questo è quanto.
Bene, è arrivato l'assessore Galli, prego. Come la vogliamo chiamare? Non lo so. Come... È una risposta, via, dare le risposte, continuiamo l'interpellanza.
Rassicuriamo tutti che non c'è nulla da votare. Diciamo è stata una cessione creativa del Presidente.
Diciamo che l'assessore Galli dà delle risposte al consigliere Arcioni. Prego, consigliere Arcioni.
No, io sarò molto breve, perché relativamente breve perché questa è una vicenda che noi ci portiamo dietro di fatto dall'aprile 2013. Questa doveva essere fondamentalmente, io dovevo rispondere in replica a un'interpellanza fatta, e in quel caso rispose l'assessore Galli, e ripeto per chiarezza, è stata trasformata in mozione non perché abbia un senso e ci sia qualcosa da votare, ma perché invitato dal Presidente del Consiglio. Sarò molto veloce, perché sposterei l'attenzione al di fuori di tutta la replica che avrei dovuto fare relativamente all'interpellanza, perché è passato del tempo e molte delle problematiche che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo segnalato sono state effettivamente risolte. Ne rimangono ancora in piedi diverse, che in qualche modo noi stiamo continuando a monitorare, però di fatto noi siamo contenti, perché come Movimento 5 Stelle abbiamo svolto il nostro ruolo non tanto di opposizione, ma qui si trattava di riportare nei binari una gestione che era alquanto particolare. Fra l'altro c'erano anche problemi
problemi in qualche caso di sicurezza e soprattutto sicurezza dei nostri bambini. Io però vorrei spostare l'attenzione, adesso il sindaco un attimo è impegnato, no, perché volevo approfittare, perché relativamente a una parte di questa interpellanza che riguardava l'appalto, in particolar modo alla cooperativa Castelvecchio, io, il sindaco lo ricorderà molto bene, feci un protocollo in logica di political correct, un protocollo che era il 18 marzo 2013, dove io richiedevo una verifica e un intervento. E voglio leggere brevemente come quello che fondamentalmente andavamo a chiedere, e esponevamo una situazione che ritenevamo meritasse l'attenzione del sindaco, e da verificare, perché si delineava secondo noi alcuni aspetti quantomeno censurabili, e andavamo con ordine. Dicevamo che dai documenti consegnatici agli uffici comunali in seguito ai nostri relativi accessi agli atti avevamo riscontrato diverse situazioni relative ai contratti o al contratto stipulati negli anni tra il Comune e appunto la cooperativa Castelvecchio Service, che in forza di essi gestiva e gestisce il servizio dell'assistente di bordo di scuola per cittadini, e premettevamo che il servizio concesso in appalto alla suddetta cooperativa non risulterebbe essere stato indetto con relativa gara. La Castelvecchio sembrerebbe non aver neanche rispettato i termini d'accordo stesso, ed in particolare avrebbe dovuto munirsi di un automezzo omologato per trasporto diversamente abili già nel 2008, un intervento periodico di riordino, pulizia e sanificazione dei mezzi comunali a proprie spese mai effettuato, corsi di formazione per i dipendenti mai svolti, assunzione di personale tenendo conto dell'esperienza di lavoro già maturata nella stessa Castelvecchio altrove, e mettere a disposizione una struttura accogliente e funzionale quale punto di riferimento per quei minori che a rientro da scuola non avessero trovato i genitori o gli adulti preposti al loro ritiro alla fermata. Infine, munirsi da subito di un marcatempo per le dipendenti, che ancora oggi non esiste, e invece oggi esiste, perché mi sembra che ultimamente è stato installato. E appare evidente che proprio ciò potrebbe, scrivevamo diciamo in questo protocollo mandato al sindaco, aver esposto le casse comunali a spese difficilmente controllabili. Dicevamo che a questo si aggiungeva, oltre ai dubbi che tali documenti ci hanno creato, volevamo sapere se le amministrazioni comunali sapevano, hanno saputo oppure hanno tollerato. Avevamo verificato con le nostre ricerche che la stessa cooperativa non avrebbe addirittura rispettato il capitolato speciale dello stesso, di cui dettagli sopra abbiamo elencato. Va evidenziato che questa cooperativa avrebbe dovuto adempiere a tutte le condizioni elencate, proprio perché sulla base della loro realizzazione l'amministrazione comunale ebbe a concedergli il punteggio risultante necessario a renderla unica idonea all'aggiudicazione degli appalti 2008 e nel 2012. Fra l'altro, tali inadempienze sembrano rientrare tra quelle sanzionate dall'articolo 11 richiamato contratto, che dice esecuzione del servizio in danno, e dice: qualora l'impresa ometta di eseguire anche parzialmente i servizi indicati nel presente capitolato, il dirigente del servizio trasporti potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al comune. Per l'esecuzione di tale prestazione il dirigente predetto potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'impresa appaltatrice o sul deposito cauzionale, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, con le conseguenze che poi all'articolo 10 sono legate alla risoluzione del contratto. Qualora il servizio non venga effettuato secondo le prescrizioni del capitolato speciale di appalto dell'impresa diffidata, per iscritto alla puntuale esecuzione, lo stesso non provveda entro il termine di 15 giorni dalla relativa comunicazione anche via fax a sanare le inadempienze contrattuali effettuate. Il contratto è risolto di diritto. Certo, viene da chiedersi come mai ad oggi, nonostante quelle che sembrano macroscopiche inadempienze, la Castelvecchio abbia potuto continuare a gestire tale servizio. E da questo chiedevamo al sindaco di intervenire. Da qui, e la cosa personalmente mi dispiace un po', nel senso che il sindaco cosa ha fatto? Non si è fatto un'idea, secondo noi, personale della cosa, ma non ha fatto altro che girare questa nostra richiesta di verifica intervento al dirigente che a suo tempo gestiva questo servizio. E noi abbiamo assistito, e io invito il sindaco, quando poi ha un esposto di questo tipo, comunque una richiesta di verifica di intervento, qualche, diciamo, suo in qualche modo sottoposto risponde, secondo me di verificare le risposte che gli uffici danno, perché io ho qui il documento che ci ha girato l'ex responsabile del servizio trasporti, nella fattispecie Otello Bernacconi, che è qualcosa secondo noi di assolutamente delirante, cioè giustifica in toto il comportamento inadempiente della cooperativa, e c'è un passaggio fantastico che riguarda appunto i marcatempo, che ripeto sono una di quelle prescrizioni per la quale la Castelvecchio ha ricevuto, diciamo, ha vinto quell'appalto. E Bernacconi pensa di rispondere così: riguardo al marcatempo, il comune, che ricordo il marcatempo doveva essere installato e gestito alla Castelvecchio, Bernacconi risponde che riguardo al marcatempo il comune ha ritenuto di ovviarne la predisposizione al fine di evitare una spesa ritenuta non conveniente per il comune, in quanto in sostituzione è stato predisposto un accurato controllo sulle prestazioni di una singola assistente. Così. Ecco, io ripeto, sono un po' amareggiato, perché secondo me, caro sindaco, lei non dovrebbe permettere a un dirigente o comunque a un funzionario del suo comune di dare risposte di questo tipo. Cioè, vorrei che in qualche modo, dal momento che il protocollo era inviato alla sua persona, ci fosse stato in qualche modo un filtro di verifica innanzitutto delle cose che noi abbiamo segnalato e soprattutto di verificare che poi le risposte degli uffici siano risposte accettabili, perché queste sono assolutamente risposte inaccettabili. Allora, per il resto, ripeto, non mi dilungo nella replica relativamente a quell'interpellanza, perché ripeto, tante cose sono state ovviate. Siamo contenti che con il nostro intervento sicuramente il servizio è migliorato. Ci sono altri aspetti che noi stiamo continuando a seguire, perché non sono assolutamente chiari. Comunque io, dal momento che fra l'altro questa replica fa riferimento a un atto e a un'interpellanza che, ripeto, è dell'aprile del 2013, quindi è passato di fatto un anno e siamo in ritardo pazzesco su questo ordine del giorno, chiudo qui questa replica per permettere poi di andare avanti con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Grazie.
Prego, sindaco.
Scusi Arcioni, io non so lei che come pensa che si svolga la funzione del sindaco, ma se lei manda al sindaco un atto scritto nel quale chiede al sindaco dei chiarimenti, non è che il sindaco da solo va in giro per il comune, prende gli atti, controlla gli appalti e verifica, perché non è un compito, credo che il sindaco non debba, perlomeno io non interpreto il mio ruolo così. Il sindaco prende, scrive una lettera e dice: ho una segnalazione che mi dice che ci sono delle inadempienze all'interno di un appalto. La mando al dirigente del servizio, non al funzionario, e chiedo al dirigente del servizio le risposte. Se le risposte non sono soddisfacenti, c'è un servizio di controllo degli atti che abbiamo istituito e quegli atti vengono controllati, documentati e poi si applicano le sanzioni se dovute. Quindi io sulla risposta, chiaramente questa... E deve considerare anche che questo servizio ha cambiato, credo, 3 dirigenti nel corso dell'ultimo, prima che arrivassi, da quando sono arrivato io, ha cambiato 2 dirigenti sicuramente, perché uno è andato via, che era il dirigente del servizio trasporti, l'altro dirigente che l'ha preso è il comandante Stripoli, ma credo che prima l'abbia avuto per un breve periodo anche la dottoressa Muschi, quindi ha avuto un servizio di un certo tipo. L'ho trovato quando l'abbiamo preso con un appalto in proroga, quindi... con alcune condizioni che erano modificate rispetto all'appalto originario, per quello che ho visto io, e quindi ho detto: fate attenzione, verifichiamo bene se le condizioni sono rispettate e poi datemi le risposte. Se queste risposte, che non sono venute solo a me, sono venute anche al dirigente del servizio, se c'è un atto da intraprendere va intrapreso. Siccome alcune cose, credo, io mi sono letto gli appalti, mi sono letto le proroghe, credo che nella normalità quello che ha citato lei è una risposta che ho detto che anche secondo me non è evasiva, non è consona. Che poi uno lo faccia ci vuole un atto, non so che cosa è stato fatto alla precedente, sinceramente non sono arrivato alla precedente dirigenza del 2011 o del 2000 per vedere come era stato realizzato questo progetto, ma oggi nell'appalto attuale mi sono trovato in delle condizioni che erano codificate e che sono rimaste quelle. Poi adesso io sinceramente non so ancora, forse qualcosa mi sfugge di quella lettera perché è passato del tempo, come dice lei, però io credo che il sindaco non va a cercare gli atti, si legge le cose dopo che il dirigente che è responsabile del controllo dell'appalto, che non è che il sindaco in sé, io segnalerò se vedo come pubblico ufficiale degli atti illegali, come lei o come altri consiglieri, segnalerò a chi di dovere le questioni. Tutti i rilievi che oggi ci sono possono essere fatti all'interno del controllo che è attribuito alla figura del segretario dopo l'approvazione dei regolamenti che ci abbiamo, e quindi è quello il luogo primario dove adire per portare le cose a, come si dice, dopo una segnalazione, una risposta non perfettamente comprensibile va mandata al segretario generale che poi ne prende considerazione, fa le valutazioni e vediamo chi deve rispondere. Quindi io penso di aver agito nella correttezza e facendole anche rispondere. Non sono io che direttamente credo, se lei mi fa una comunicazione verbale e mi dice sindaco che ne pensi di quella questione, il sindaco prende, si informa e risponde verbalmente, ma se lei scrive un atto, quello è un atto pubblico e io ho un atto pubblico, devo rispondere con un altro atto pubblico, non posso scrivere una lettera così. Come vede tutti i miei atti, quelli che firmo io, sono tutti controfirmati dagli uffici, perché io non parlo per me stesso ma parlo per la pubblica amministrazione e quando firmo, firmo come sindaco, ma c'è un estensore dell'atto, un responsabile del procedimento, una persona che quell'atto l'ha redatto, altrimenti alcune volte sembra, no? Se io firmassi gli atti da solo sembra che me li faccio per conto mio, un conto è una lettera così generica, ma su un appalto non credo sia giusto che il sindaco risponda per se stesso, deve rispondere con gli atti della pubblica amministrazione, così io mi attengo nei miei comportamenti personali, come invece altre volte ho avuto occasione di sentire, se lei mi dice una cosa io le rispondo per le mie conoscenze personali.
Bene, sindaco, prego.
No, io questa cosa ce l'ho molto chiara. No, io questa cosa, sindaco, ce l'ho molto chiara, tant'è vero che io mi ricordo benissimo che subito dopo la sua elezione lei ha fatto un incontro informale con tutti gli ex candidati sindaci. E ci siamo parlati, io ho detto delle cose e mi ricordo benissimo che questa cosa lei sindaco me l'ha detta chiaramente, mi ha detto io farò esclusivamente quello che poi diciamo i miei tecnici mi dicono che si può fare, no? Quindi con questo spirito lei sta andando avanti. Però io le volevo fare una domanda, perché sennò io non dico che divento matto, però rimango un po' basito, no? Nel senso, secondo lei, nell'ente che sta gestendo, no, ormai quasi da 2 anni, c'ha la sensazione che c'ha delle sacche di inefficienza, delle gestioni incancrenite, sulle quali indipendentemente dalle risposte dei dirigenti e magari degli stessi funzionari che queste sacche di inefficienza rappresentano, comunque debba necessariamente prima o poi dire la sua? Cioè, io questo mi chiedo, perché siccome mancano 3 anni alla fine di questa legislatura, cioè io vorrei capire se c'è la speranza che prima o poi succeda qualcosa all'interno dell'ente, qualcosa che dal mio punto di vista io a volte rifletto sul fatto se fossi diventato sindaco del comune Fabriano. Ultimamente anche in commissione abbiamo parlato di un altro fatto gravissimo che sta venendo fuori, io adesso aspetto come l'ente voglia gestire questa questione, però ripeto, voglio capire e mi piacerebbe che mi rispondesse se prima o poi vedremo da questo punto di vista un cambio di passo, oppure io mi ritroverò nel tempo, quando chiedo qualcosa a lei, alle risposte di funzionari inaccettabili, e lei mi risponde sì, ma io da sindaco il mio ruolo è quello, oppure prima o poi riuscirà a mettere mano a queste cose e vedremo in qualche modo un cambio di passo, perché ci piacerebbe a fine legislatura, quando poi questa città credo verrà in qualche modo aiutata questa comunità dal Movimento 5 Stelle, che sicuramente nella prossima legislatura vincerà le elezioni, e io vorrei trovarmi un comune un po' migliorato, un po' snellito, perché ripeto, rifarsi a una gestione precedente che ormai sotto gli occhi di tutti è stata completamente disastrosa, completamente disastrosa. Vorrei prima alla fine della legislatura vedere qualcuno che alza una paletta e che invece di difendere l'operato della giunta precedente, la filiera di dirigenza, di funzionari di un certo tipo, prima o poi qualcuno alza una paletta e dice: tiriamo una linea e vediamo quello che bisogna fare. Ecco, io questo vorrei chiedere per capire da qui a fine legislatura, sì, se ci possiamo aspettare qualcosa di nuovo.
Bene, prego sindaco.
Vede consigliere Arcioni, io mi spiace che non l'ha fatto lei il sindaco, sicuramente l'avrebbe fatto meglio di me, probabilmente a come pensa, se tutti, lei ha detto che tutti sono di questa amministrazione, di questa gestione disastrosa, io sinceramente tutti forse sono in grado di non sentire.
Io ho parlato di sacche di inefficienza, no, scusi, sindaco, aspetti. Non mi faccia dire cose che non ho
lei
detto.
Lei ascolti allora quello che ha detto nella penultima frase in cui ha parlato, perché io penso di essere attento quando e ascoltare le persone. Vede, c'è una differenza tra parlare, scrivere e fare, va bene? Perché, vede, si è partiti con grandi programmi, le faccio un esempio che l'ho fatto già un'altra volta. Il sindaco Pizzarotti disse che chiudeva un inceneritore, se lei ricorda bene, ci ha fatto una campagna elettorale a parlare, posso trovare altri sindaci, ma siccome è del suo partito io lo dico, no? Chiudeva un inceneritore. Questo sindaco, che era convinto di chiudere l'inceneritore, ha fatto una pratica per fermarlo, l'ha riattivato e ora parte, e quello si è beccato 20 milioni di euro di richiesta risarcimento danni per quella pratica, come comune di Parma. Allora, io sono un sindaco, che gliel'ho detto altre volte, ma ora lo ripeto qui a Bertis Verbis, è chiaro che io non vedo una pubblica amministrazione efficiente, efficace. Vede, oggi mi vede scuro, perché io di solito purtroppo sono fatto così, non so non far trasparire quello che provo e faccio fatica a dissimulare, s'accontento sempre, come no fai clown, the show must go on, bisogna sempre essere contenti e felici, perché è una settimana che le cose non mi vanno nella pubblica amministrazione che amministro come vorrei. Alcuni atti non camminano, alcune risposte non ci sono, alcune questioni non vanno per il verso giusto. E io, vede, mi impegno per cambiarle, però non è che lei vede una questione, a volte la punta di un iceberg, e non si può rendere, giustamente, perché non sta nella pubblica amministrazione tutte le mattine a parlare con i dirigenti, con i funzionari, per mettere in piedi un filo, per riaffidare, riannodare i percorsi e portare a casa i risultati. Il problema è tutto qui, come uno è costretto a lavorare nella pubblica amministrazione. Perché a parlare e a scrivere una lettera e dire questo appalto non va bene, così è semplice. A provare a modificare le cose, trovare le soluzioni, individuare i responsabili e sanzionare chi non le fa le cose, ci vuole del tempo. Per mettere in piedi una riorganizzazione degli uffici, criticabile, ma mettere in piedi una riorganizzazione degli uffici ci abbiamo messo 2 anni, sindacati, incontri, dibattiti, questioni. Poi se tu non sposti una persona qui, hanno toccato quello, ma pensa, le colonne portanti vengono messe in discussione, ma qui non è che si cerca di riorganizzare, perché sta macchina ci sembra che abbia delle difficoltà di percorso, e se le 4 ruote non vanno tutte alla stessa velocità, poi la macchina si dissesta, e questo credo che secondo me sia il compito. E come si fa nella pubblica amministrazione, come in tutte le società o le squadre? Purtroppo bisogna camminare al passo del più debole e fare le cose, perché altrimenti se o l'ultimo lo fai crescere, lo fai diventare più veloce, oppure devi camminare come quando vai in montagna al passo dell'ultimo, se ti vuoi portare dietro tutta la squadra e realizzare dei risultati. E questo è l'obiettivo minimale che mi sono posto. Rispetto a questo quindi, che faccio? Come fa il sindaco? Prende, sollecita, stimola, propone, sanziona, chiama il dirigente e gli dice questo non va bene, cambia. Quindi io credo che questo il sindaco debba fare. Poi se lei mi segnala un atto che è illegittimo, io prendo l'atto, come ho già fatto per altri atti, e come mi sono impegnato a fare in questo consiglio, li trasmetto all'organo di controllo, che in questo caso, ascoltando i nostri verbali alla Corte dei Conti, ne prende atto e fa il suo dovere. Io non intendo, siccome mi sono preso due linee di comportamento con tutti i cittadini, non querelo nessuno per le offese che ricevo finché sono sindaco, poi se ci avrò il tempo e i modi, quando non sarò più sindaco, perché sono sindaco di tutti, anche di quelli che mi offendono, e quindi non querelo nessuno e non denuncio nessuno alla Procura della Repubblica, a meno che non abbia qui atti che mi rendo conto che ci sono illeciti la Procura, e li mando alla Procura. Tutti gli atti, tutti gli altri, cerco di organizzare questa pubblica amministrazione in modo che voi abbiate atti fatti bene, e c'ha ragione prima quando citavo Urbani. Il regolamento sui controlli è stato un lavoro lunghissimo, preparatorio, per ottenere un documento che fosse utile a ottenere quei controlli che sono utili per tutti noi. Perché quell'atto di trasparenza che voi avete ricevuto oggi non ci sarebbe stato se non ci fossimo impegnati a andare avanti con la tigna, con la caparbietà, e grazie all'intervento del segretario generale, di alcuni collaboratori che ci hanno messo dentro l'anima per fare quel regolamento. Perché non è che abbiamo preso un regolamento così e l'abbiamo copiato, perché se poteva far semplice, no? Prendi un atto, copia e incolla e trasferisci al Comune di Fabriano. No, abbiamo cercato di fare dei controlli aderenti al nostro comune, alla struttura che è stata costruita e pensata. Poi che questo porti a risultati efficaci, io spero di poterli portare risultati efficaci nel tempo. E chiudo con un esempio: se avessi ancora tentennato sul Giano, sull'inizio dei lavori del Giano, e avessi aspettato a far conferenze o quello che mi si diceva in campagna elettorale, noi ancora non vedremmo neanche quel tratto di Giano scoperto, perché ci sono voluti 2 anni per chiudere un appalto. E voi credete che non ci siamo stati dietro una settimana sì, una settimana pure, per cercare di portare a compimento quell'atto e chiudere quella procedura? Che le procedure, purtroppo, scusa se la faccio lunga, Urbani, io capisco, però le procedure, purtroppo, alcune procedure amministrative, per rimettere a posto alcune questioni che nel tempo si sono deteriorate, perché la maggior parte delle volte succede, se si è fatto sempre così, ma se si è fatto sempre così, non è detto che ci si debba fare oggi. E quando però tu, dal se è sempre fatto così, vuoi attenerti alle regole, c'è una serie di implicazioni complicate, problematiche, per cui i dipendenti, i dirigenti, la struttura deve adeguarsi, perché altrimenti i risultati poi non si vedono, o se ne vedono pochi c'è l'insoddisfazione dell'amministratore, dei consiglieri e dei cittadini. E per questo poi dopo non è che la situazione è semplicissima da gestire. Quindi io ti prego come consigliere e ti ringrazio quando mi fai rilevare cose che a volte mi sfuggono, perché nonostante sto qui dentro tutto il giorno, mi sfuggono delle cose. L'amministrazione è complicata, però ti dico, non è semplice, noi ci stiamo provando, alcune cose le stiamo facendo, quelle che evidenzi tu, alcune, non quella, perché mi sembra che alcuni lavori sui trasporti, sull'accompagnamento sui pulmini, abbiamo fatto un lavoro di recupero di risorse, di organizzazione, di sistemazione, che penso è stato, devo ringraziare l'ufficio dell'assessore, il dirigente Strippo e l'assessore Galli, che hanno fatto un lavoro prezioso, perché altrimenti non ci arrivavamo a quella questione. E ci sono altri pezzi dove abbiamo messo le mani e stiamo cercando di rimetterci secondo le norme, come tu fai rilevare. Se c'è un capitolato che dice che dobbiamo fare delle cose, noi facciamo quelle cose lì. Però per arrivare a fare queste cose, quando sono 8, 9, 7, 10, 3 anni che se fa sempre in un certo modo, non è semplice cambiare, a meno che tu figli e tagli. Però io chiedo scusa se sono stato lungo, però questo è il mio modo di amministrare.
Bene. Prego, Orcioni.
No, io una replica velocissima, perché il sindaco ci ha girato attorno, ma la domanda era molto semplice. Se secondo lui all'interno dell'ente ci sono...
Però, consigliere Arcioni, mi scusi, torniamo al discorso trasporti, voi
semplice,
ecco, con il sindaco vi ritrovate e vi ti spiega se lui pensa che ci sono sacchi di inefficienza. Adesso torniamo
all'argomento.
Sì, ma non è il momento, basta.
Va bene,
ha fatto una domanda, ci ha girato intorno,
ci abbiamo girato
un'interpellanza, faccio qualcosa se c'è sacchi di...
Ci abbiamo girato attorno, finisco perché ci tengo relativamente al sindaco Pizzarotti di Parma. No? Io voglio ricordare che è un sindaco che si è ritrovato 800 milioni di euro di buco e in un anno ne ha recuperati 250 milioni.
Quindi penso che sul sindaco Pizzarotti non si possa parlare più di tanto.
Bravo al sindaco Pizzarotti. Ha chiesto di intervenire l'assessore Galli, prego.
Ma io sarò molto breve perché il perimetro dell'interpellanza e soprattutto il fatto che l'avevamo discussa a febbraio del 2013 rende conto praticamente che è anacronistica. Il servizio è sotto monitoraggio, riteniamo, come ha detto il sindaco, di proseguire nella fase della riorganizzazione. Abbiamo approvato anche quest'anno a febbraio del 2014 il nuovo regolamento trasporto scolastico e dunque stiamo continuando, perché poi cose da migliorare ce ne sono sempre comunque. Ecco, una cosa vorrei però segnalare: questo assessorato è sempre disponibile per quelle che nel passaggio fatto dal consigliere Raccioni sono le cose ancora non chiare. Io credo che al di là del confronto in consiglio comunale ci sia tutta la disponibilità da parte mia sicuramente per tutti i consiglieri comunali per qualunque suggerimento che riguarda il servizio, miglioramento di qualsiasi genere, per cui se ci sono cose che non sono ancora chiare io sono disponibile, perché lavoriamo affinché siano sempre migliori, dunque non c'è nessuna chiusura da parte mia, anzi apertura. Riteniamo per il momento di aver fatto un buon lavoro, non è un lavoro ultimato, perché ancora nel settore dei trasporti ci sono delle iniziative che stiamo valutando, ad esempio anche per quanto riguarda il trasporto di ausilio sociale, però ripeto, se ci sono situazioni che non sono chiare siamo a disposizione, non vedo nessun problema, se no sembra come qualcosa che si rimanda, se si conosce bene che lo conosciamo tutti, perché si può migliorare subito eventualmente.
Bene, assessore Galli, quindi abbiamo finito con gli interventi, andiamo avanti. Non c'è la votazione, quindi andiamo al punto numero 31, ordine del giorno sulla richiesta di adesione al progetto Free Italia Wi-Fi e ampliamento dei punti di accesso alla rete Wi-Fi. È stato proposto al consigliere Solari, illustra il consigliere Solari, prego.
Grazie Presidente. Premesso che nel rapporto sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione presentato durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 maggio 2011 si dichiara l'accesso a Internet essere un diritto fondamentale dell'umanità. L'avvento e la diffusione di Internet ha rappresentato una vera e propria rivoluzione sociologica e tecnologica, nonché uno dei motori dello sviluppo economico mondiale per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione. L'agenda digitale presentata dalla Commissione europea propone di utilizzare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso, per condurre l'Europa verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Considerato che Internet dà pieno significato alla definizione di libertà d'espressione sancita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nella sua dimensione senza limiti di frontiera. Considerato che una nuova condizione di cittadinanza è oggi attiva attraverso la dimensione sociale e di conoscenza condivisa nella rete, attraverso i dispositivi tecnologici che sempre più cittadini utilizzano nella loro quotidianità. Preso atto che oltre il 70% degli italiani tra i 6 e i 45 anni è connesso alla rete, che l'Italia è il primo paese europeo per il numero di smartphone posseduti, la tecnologia Wi-Fi, collegamento a Internet a reti locali senza fili, permette di poter accedere alla rete anche in luoghi pubblici e o all'aperto. Che l'utilizzo delle nuove tecnologie Wi-Fi per il collegamento a Internet da luoghi e locali pubblici viene considerato indispensabile per fornire un servizio minimo di qualità. L'uso di tale risorsa può essere uno strumento di crescita nella nostra città, qualora i punti di accesso fossero collocati presso i luoghi di maggiore interesse e aggregazione. Che nessun territorio oggi può essere ospitale attrattivo se non offre dei servizi tecnologici minimali, quali ampie oasi di connessione gratuita in spazi pubblici esterni e interni. Che l'attuale amministrazione ha tra i suoi obiettivi quello di ridurre il digital divide, cioè il divario tra chi accessa alla rete e chi no. Constatato che la nostra città offre solo due punti di accesso al Wi-Fi, uno alla base della Torre Civica e l'altro all'esterno della nuova sede comunale. Constatato che dopo aver effettuato diversi rilevamenti il segnale risulta debole e che la banda 2 MB non adempie affatto alle proprie possibilità. constatato che il numero di utenti registrati in 3 anni, il servizio attivo dal 2010, è di 107 e rileva il sostanziale inutilizzo dei 2 punti di accesso e certifica la difficoltà di registrazione al servizio Wi-Fi Città di Fabriano. Che la misurazione empirica che indica come coperti al servizio Wi-Fi Piazza del Comune, Piazzale 26 Settembre 1997 e la prima parte dei giardini Regina Margherita risulta per lo più disattesa. Che con deliberazione della Giunta Comunale del 2010, il Comune di Fabriano ha approvato un contratto con la ditta New Tech di Matelica per l'autorizzazione all'installazione di apparati di radiocomunicazione per la fornitura di servizi al pubblico di connettività Internet. Che tale contratto fa riferimento ad altrettanti siti in cui il Comune di Fabriano ha sottoscritto dei contratti specifici con Multiservizi S.p.A. per l'installazione di apparati di proprietà o di terzi. I siti attualmente autorizzati a Multiservizi sono Colle Villano Alto, Poggio San Romualdo, San Donato, Serbatoio di Attigio, Serbatoio di Rucce, Serbatoio di Castelletta, Serbatoio del Borgo. Constatato che i contratti stipulati al Comune di Fabriano con Multiservizi S.p.A. per l'ospitalità degli apparati di trasmissione hanno una durata di 5 anni e gli oneri relativi ammontano complessivamente a 5.000 euro, IVA compresa. Il servizio offerto dall'azienda è nettamente inferiore alla cifra spesa dal Comune per sottoscrivere i contratti con Multiservizi S.p.A. Si chiede quindi di aderire alla Federazione di Reti Wi-Fi Istituzionali, un progetto della provincia di Roma, regione autonoma della Sardegna e Comune di Venezia, rivolta alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione della prima rete federata nazionale di accesso gratuito ad Internet senza fili. Con il progetto Free Italia Wi-Fi è possibile navigare gratis non solo nelle aree Wi-Fi pubbliche della propria città, ma anche nelle altre reti Wi-Fi delle amministrazioni che hanno aderito alla rete nazionale. Si chiede di istituire nuovi punti di accesso al servizio di Wi-Fi presso i giardini pubblici, vecchio e nuovo, lungo tutto Corso della Repubblica, la stazione ferroviaria, la biblioteca, la pinacoteca, il museo della carta, gli impianti sportivi, centro commerciale e la cittadella degli studi. Questa è una mozione di un anno fa, un ordine del giorno di un anno fa, e che reputo per il servizio assolutamente utile alla città, nel senso che secondo me, ma non solo secondo me, i punti di accesso alla città sono pochi e non offrono quel servizio di Wi-Fi che servirebbe. Quando vedo ad esempio la colonnina sopra l'ex Buzzo Mingarelli che dovrebbe servire per dare comunicazioni ai turisti, io penso che una rete Wi-Fi più ampia sia davvero più consona a un servizio, perché quando diciamo che la città deve essere più ospitale, l'ospitalità anche verso il turista non è solo nel rispondere con un sorriso alla richiesta di un'indicazione, ma anche fare in modo che il turista venga qui e abbia dei servizi e sia fornito. Io nella testa ho un'immagine che è quella della primavera 2014, un bel tempo, i giardini pubblici con i ragazzi con gli smartphone e i tablet che navigano tranquillamente e sono lì a prepararsi per l'esame o per fare qualsiasi altra cosa. Abbiamo un servizio Wi-Fi al Museo della Carta. Chi si registra al Museo della Carta, poi esce e viene per corso, deve cambiare l'entrata per la richiesta al Wi-Fi, perché non sono le stesse. E questa è una cosa scomoda, lo stesso per la biblioteca. Bisognerebbe avere un ingresso al Wi-Fi uguale per tutti. E con l'adesione a questa rete, a questa federazione nazionale, noi faremo in modo che chi magari studia nella provincia di Pesaro, che è sotto il servizio Free Italia Wi-Fi, registrandosi a Fabriano, abbia con l'identico accesso la possibilità di usufruire del servizio Wi-Fi a Pesaro Urbino e viceversa. Onestamente reputo carente il servizio Wi-Fi fabrianese. C'è ovviamente da fare, non so poi se in allegato all'ordine del giorno c'è poi il regolamento, c'è la connessione gratuita per svariate ore, sotto un certo numero di megabyte non si scende per poter scaricare, si può fare da un minimo di connessione a 24 ore, quindi credo che è un servizio pubblico che altre amministrazioni pubbliche hanno promosso e a cui hanno aderito anche amministrazioni vicine, è in continua espansione perché vedo che anche recentemente altre amministrazioni locali hanno aderito. È uscito pochissimi giorni fa il bando della Regione Marche per il Wi-Fi nei comuni, ma solamente per i comuni al di sotto i 5.000 abitanti, quindi noi non ci rientriamo. E siamo diventati città creativa. Io credo che una città creativa che non abbia una connessione Wi-Fi degna di questo nome possa attrarre ben poco e non sia neanche degna di potersi dire città creativa. Quindi apro la discussione e spero nell'intervento di molti di voi. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Solari, iscritti a parlare. Prego Arcioni.
No, fra l'altro su questa vicenda, perché noi negli ultime settimane abbiamo fatto anche un accesso agli atti per capire, perché c'è un progetto regionale di attivazione, non riguarda il centro storico della città, ma riguarda, diciamo, le frazioni. Abbiamo notato che c'è l'attivazione di tutta una serie di punti periferici dove l'ultima data, diciamo, utile per l'installazione di questi access point è la fine del 2014. E anche da questo punto di vista, siccome noi abbiamo reperito una documentazione, abbiamo fatto un accesso agli atti al comune di Fabriano che ci ha risposto con gli stessi atti che abbiamo noi, però nessuno ci ha saputo dire effettivamente lo stato dell'arte di queste installazioni. Quindi anche da questo punto di vista va un po', diciamo, a integrare la richiesta corretta che ha fatto il collega Solari.
Bene, consigliere Arcioni. Prego, consigliere Rossi.
Ma telegrafico, anch'io sostengo la proposta fatta dal consigliere Solari. Ricordo che in campagna elettorale quasi tutti nei programmi elettorali abbiamo parlato di queste questioni, quindi credo anche compreso il programma elettorale del sindaco, e penso che insomma sia un atto da votare.
Bene, consigliere Rossi. Prego, assessore Paglialunga.
Sì, la premessa, come ha detto adesso anche Rossi, ovviamente la condividiamo tutti. C'è da dire, poi dirò qualcosa su quello che ha detto Arcioni, sulla questione della regione che si integra a questo punto con questa mozione. C'è da dire che, lei l'ha premesso, vedo che questa è del 3 aprile 2013. Quindi diciamo che di acqua ne è passata sotto i ponti, alcune cose sono cambiate. Tanto per darle un dato, il fatto che in seguito all'approvazione e alla pubblicazione sulla Gazzetta del decreto ufficiale, cosiddetto il decreto del fare, che prevede una semplificazione per quei soggetti che mettono a disposizione la connessione a rete internet gratuitamente, questo non rappresenti più, purché che questo non rappresenti più l'attività principale, quindi che niente non si può mettere a fare concorrenza alle società, oggi non serve più la registrazione. E quindi l'iscrizione a questo a rete Wi-Fi Italia a noi ci sembra oramai assolutamente superata alla luce di questo e alla luce delle cose che dirò dopo. Quando lei aveva presentato questa proposta, ritengo che, non essendoci stata ancora, era assolutamente da prevedere, ma poi ha preso una velocità tutta la vicenda che ci ha portato a considerare che non fosse più così, tant'è che lei cita Fano, ha citato Pesaro. Le dico che questa cosa che era stata salutata con molto interesse, alla fine non so se lei sa quanti comuni in Italia hanno aderito, solo 66, proprio perché oggi molto di questo è superato. Venendo su alcune cose che, ripeto, che probabilmente lei ci ha dati vecchi, parto dal constatato più che per arrivare poi in fondo. La nostra città offre solo due punti di accesso Wi-Fi. La nostra città attualmente offre cinque punti di accesso 7 punti di accesso, di cui 2 sono quelli che lei già citava, e sono i luoghi all'aperto, dove lei lamenta giustamente una connessione piuttosto lenta, però tenga anche presente che questa connessione è una connessione, così possiamo definire, turistica. Quindi uno non si connette per vedere, che ne so, un film, ma si connette per avere informazioni. La connessione lenta è anche data dal fatto che all'aperto si incrociano tante altre problematiche che di volta in volta si possono scontrare con la connessione. Più adesso noi abbiamo piazza 26 Settembre, la nuova sede del Comune, lo chalet, poi sono all'interno degli edifici comunali, invece sono presenti queste connessioni internet, Palazzo Chiavelli, l'Infopoint, l'ex nuova sede del Comune di Fabriano, l'ex Allegretto, nuova sede del Comune di Fabriano, l'ho detta, la biblioteca comunale e il museo a carte filigrane. Lei ci chiede di fare altre, sicuramente sono necessarie, stiamo in questi giorni concludendo, perché comunque queste cose non ci vengono regalate, abbiamo concluso un accordo con il Rotary che ci fornirà l'aiuto per l'ampliamento dell'area internet gratuito a tutto il San Benedetto. Le ultime quattro connessioni che ho citato e che sono, trattandosi di siti dei sistemi informatici del Comune, sono controllate direttamente dall'Ufficio Sistemi Informativi e Territoriali. Devo anche dire, perché prima il sindaco, facendo il suo intervento, diceva come le cose sembrerebbero magari semplici da fuori e poi ti scontri con tutti gli altri problemi interni. Le dico che, per esempio, molto del lavoro che noi avevamo impostato come ufficio informatico si è rallentato perché, avendo scelto di fare tutta questa riorganizzazione interna del Comune, l'ufficio negli ultimi mesi è stato completamente impegnato a lavorare per quel sistema che servirà anche a voi degli atti digitali, che si chiama Geiride. Avevamo già messo in piedi altre cose, avrete letto tante volte, perché i giornalisti, questo è un argomento che sentono particolarmente, interventi sulle telecamere del centro storico, queste sono pronte, montate, le avete viste, devono avere tutto un passaggio burocratico che spiegherò in altra sede, che anche questo ci ha portato via una serie di punti e di tempo soprattutto. L'altro punto che lei mi chiedeva è il perché l'accordo con Multiservizi e come è riguardato. Quando fu fatto questo accordo, oramai 2010, per l'installazione di apparati radio in vari impianti, è da precisare che l'ospitalità è in primo luogo necessaria per la realizzazione delle reti strategiche che interconnettono vari siti a internet del territorio comunale. Gli accordi consentono altresì di autorizzare, e quindi potremmo, se ci fosse richiesta, anche autorizzare altri soggetti all'installazione di apparati radio, ma questo è da considerarsi in subordine rispetto alle necessità principali per cui tali contratti sono stati siglati. Io voglio dire, è possibile che potevamo chiedere qualcosa di più. All'epoca fu ritenuto congruo, perché che cosa ci offrono? Ci dà 6 accessi gratuiti per le scuole, questa società con cui abbiamo stabilito il rapporto, 3 apparati che fanno le trasmissioni le hanno fornite loro, quindi gratuitamente, la gestione dei log, e questo dei log era necessaria allora, nel 2010, oggi è superato, ma all'epoca, quando ancora serviva la registrazione, ovviamente questo fu considerato, fu ritenuto eco, perché appunto all'epoca questo non c'era. Quindi credo che, a detta di tutto questo, io non è che non capisco le richieste che sono quelle di coprire ulteriormente Fabriani, però attualmente necessita anche di investimenti che per il momento non abbiamo ancora previsto, e soprattutto stiamo lavorando sul sistema soprattutto di un collegamento alla Regione Marche. Quello che il consigliere Arcioni riportava è che effettivamente il nostro ufficio non poteva che fornire la risposta che anche loro hanno dalla Regione, è che in tutta la Regione Marche, utilizzando fondi europei, i fondi strutturali europei, si è deciso di iniziare un progetto che si chiama Arriva la Banda, e sarebbe che si cercherà di portare in tutte quelle zone che non sono, il termine è questo, commercialmente appetibili, la banda veloce. Perché non commercialmente appetibili? Perché sono quelle zone dove ci sarebbero poche connessioni e quindi nessuna azienda andrebbe ad investire per portare i cavi in queste zone, in quanto appunto porterebbero poco denaro alle società, e quindi la Regione si è sovrapposta a questi impedimenti e lo sta facendo. Sta funzionando quasi dappertutto. Qui nella zona nostra era previsto Marischio, ma San Donato vado a braccio, perché lei me la tirava fuori adesso, quindi sto rispondendo senza dati, solo a quello a memoria, San Donato, Marischio e quelle parti lì, adesso tutte non me le ricordo. Invece per il momento funziona soltanto la zona industriale di Marischio, mentre invece i cittadini, a brevissimo, la dottoressa Carota della Regione Marche mi ha assicurato che dovrebbe partire per tutto quell'alveo lì. Di più per il momento non posso dirle, perché ad oggi queste sono le notizie di cui siamo in possesso alla Regione. Ripeto, c'è un impegno particolare su Fabriano, come lei può capire, che purtroppo invece, mentre per le altre zone è partito meglio e prima, da noi si è bloccato lì. Però, ripeto, siamo in collegamento con la dottoressa Carota, che è la dirigente del servizio, che ci assicura che sono poche le cose da aggiustare per poter farla partire in tutta quella zona. Alla luce di tutto questo, spero di essere stato abbastanza chiaro e di non essere stato estremamente lungo, io ritengo che questa mozione, per me, la ritengo a questo punto, non per dirle che non era importante quando lei l'ha proposta, oggi la ritengo superata.
Bene, assessore Paglialunga, prego consigliere Solari.
Grazie. Purtroppo i numeri dicono che non è assolutamente numerata. Sì, attualmente vado sul sito Piazza Alta, adesso in questo istante, leggo che è stata avviata la copertura Wi-Fi della città a Fabriano. Attualmente il servizio copre Piazza del Comune e Piazza 26 Settembre, quindi i punti in cui i cittadini possono allacciarsi sono due, lo dice il sito istituzionale. Da quando ho presentato l'interpellanza ad oggi, all'ordine del giorno, qui stava questa interpellanza, gli hotspot attivi, cioè i punti in cui ci si può collegare al wifi della Federazione Free Italia, sono passati da 2130 a 3001, le reti federate sono passate da 41 a 67, gli utenti della federazione sono passati da 427.000 a 734.000, quindi non è vero che non funziona. Cioè la provincia di Pesaro ha aderito a questo progetto e ha installato 200 hotspot, cioè 200 punti in cui io se lo facciamo anche a Fabriano e sono registrato qui a Fabriano, vado nella provincia di Pesaro, ho 200 punti in cui posso collegarmi gratuitamente senza dover fare una nuova registrazione. Cioè è questa l'idea forte, che registrandomi qui sono connesso con l'Italia, perché vado nella provincia di Roma, c'è la stessa cosa, vado al comune di Roma, è la stessa cosa. Gli ultimi comuni che hanno aderito sono quelli di Torino, Saronno e la provincia di Frosinone. Adesso non so se sono tutti scemi, ma io credo che dopo proprio il decreto del fare, che svincola, che sburocratizza un po' il fatto che bisogna registrare chi è che accede alla rete, penso che questo sia un punto di maggior forza. Cioè qui non si dice di fare concorrenza ai provider privati, qui bisogna dare possibilità di accesso nei luoghi più frequentati. Io immagino anche il parco Merloni, che non è mai frequentato, se lì mettiamo un hotspot wifi, che i ragazzi lì non ci stanno mai, e ci vanno solo le persone a portare il cane a spasso. Invece se ci mettiamo un servizio lo rendiamo più vivo. La stessa cosa che diceva prima Bonafoni, qua bisognerebbe metterci le guardie a controllare che non si porta via tutto. La sicurezza si crea proprio portando persone nei luoghi, e questo è un servizio che la comunità fabrianese può dare con una minima spesa, ma il ritorno è grande. Facciamo una rotatoria in meno, facciamo un servizio wifi degno di tale nome, perché adesso abbiamo questo contratto, nel 2015 scade, però questa è una scelta politica che l'amministrazione deve fare. Secondo me la città ha più bisogno di questo adesso che altro. Io me lo immagino questo giardino dove in una bella giornata vediamo la gioventù fabrianese, ma anche noi perché siamo connessi H24 e anche qui in consiglio, una rete wifi aperta, quindi ci sono anche meno radiazioni e quant'altro. Secondo me è un servizio che una città che appunto è definita creativa deve avere. Cioè non è possibile che vado alla biblioteca, c'è una rete wifi, al museo c'è una rete wifi, e per corso c'è una rete wifi, tutte e tre scollegate, tutte e tre diverse, e uno onestamente passa la voglia e andasse a registrare. Qui è chiaro, non è che con la rete wifi ti vedi la partita in streaming, però è un servizio, controlli la posta elettronica, su Facebook, Twitter, informazioni che servono al turista. Ci si può anche lavorare, perché non scordiamoci che in America è stato fatto un piano, magari l'esempio è grande, però rende l'idea di mettere gli impianti wifi in tutti gli stati, e ci sono nate le cosiddette start-up grazie a questo servizio. Io onestamente reputo Fabiano anche su questa cosa indietro rispetto a paesi a noi vicini che invece ci sono purtroppo avanti. Cioè adesso qui c'è l'idea del San Francesco, l'idea del polo museale al Podestà. Cioè questo è un servizio secondo me necessario per poi far vivere quei luoghi, altrimenti rimane sempre ecco, aspettiamo il Rotary, oppure essa è superata, vedremo come farla. No, già nel 2008 era stata votata una mozione sul wifi e anche quella è rimasta lettera morta. Sono passati 6 anni e la condizione a Fabriano non è migliorata e stiamo di qui a discuterne di nuovo. Cioè investiamoci, secondo me è un servizio che alla città è necessario questo. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Solari, prego, assessore Paglialunga.
Solo per alcune precisazioni, ripeto, questa amministrazione condivide in pieno le sue speranze, le sue. Però, per esempio, non è vero che qui, come ha detto lei, in ogni zona dove si va bisogna cambiare la connessione, che resta intanto senza nessuna registrazione. Intanto. Seconda cosa, il museo lo stiamo cambiando questi giorni, tra breve sarà uguale a tutte le altre, e ad oggi solo il museo era differente dalle altre reti. San Francesco è previsto, questo sì, e non è previsto solo San Francesco, ma anche altri punti. Abbiamo partecipato alla richiesta di finanziamenti, quindi stiamo per allargare Pinacoteca e San Francesco.
Grazie. E è bello perché è sempre in questi momenti che si predispone il tutto e sono contento, ma quindi i nuovi punti il wifi sarebbero comunque in connessione tra loro, nel senso non c'è bisogno sempre di una nuova registrazione. Però i giardini sono previsti per per gli impianti wifi? Cioè, qui c'è da fare, c'è veramente da sposare un progetto che non rimane Fabriano. Ripeto, lavoriamo in outcoming e incoming, cioè anche i turisti che chiamiamo quotidianamente a venire a Fabriano, che magari sono stati a Pisa a vedere la torre di Pisa, vengono a Fabriano e trovano lo stesso servizio senza fare nulla di nuovo. Io penso che questa sia una agevolazione. Lo stesso fabrianese che esce, il fabrianese che va a studiare a Pisa, la normale di Pisa, si ritrova con un servizio già fatto nella sua città e che va là e che trova a costo zero, utile. Cioè qui c'è l'adesione a una filosofia diversa, non rimanere sempre chiusi, ma aprirsi. E poi mi ha detto un'altra cosa. Non ho capito.
Bene, prego, consigliere Arcioni.
Grazie, Presidente, non faccia lo sciocchino, per cortesia. Allora, no, io ritorno velocemente perché io credo che e la voce un po' affratta anche del collega Solari lo dimostra, nel senso questa è una mozione fatta un anno fa, l'assessore ci dice che abbiamo superato tutto, ci dà dei numeri che il consigliere Solari dimostra che sono totalmente cambiati. Io credo che qui quello che dà più fastidio, sinceramente, signori, è l'inerzia. Cioè, l'inerzia di questo comune è devastante e soprattutto l'inerzia è legata al fatto che sembra che quando qualcuno comunque chiede qualcosa, sembra che poi legato a questo uno deve dimostrare di aver fatto il compitino. Ma qui non si tratta di compitino, cioè quando si tratta di accesso alla rete, no, che ormai tanti territori c'hanno, è una questione di visione, cioè è una questione di capire il servizio che io voglio dare alla comunità anche in funzione dell'accesso all'informazione. Cioè, se io ho in mente di avere una società liquida, cioè una società che smaterializza cose costose, tipo le sedi delle aziende, tipo la possibilità che uno possa stare in piazza e nello stesso tempo lavorare, cioè è una questione di visione che secondo me non c'è assolutamente da questo punto di vista. Cioè l'assessore adesso, con tutta con tutta la benevolenza che possiamo avere, cioè viene qua a giustificare, fra l'altro qualche dato neanche lo conosce perché si rivolge spesso al CED, e viene qua come per dimostrare che in qualche modo qualcosa è stato fatto, no, a Michele? Qualcosa è stato fatto, ma non è questo, cioè noi qui, considerando che questa mozione ha un anno, ci dovevamo ritrovare con il Consolari che ritirava questa mozione perché avevamo già una rete a Fabriano di un certo tipo, che funzionava in un certo modo, che dava tutta un certo tipo di servizio, perché poi l'accesso all'informazione è democrazia. Però ripeto, qua è l'inerzia che non c'è. Io non attivo dei punti wifi perché devo dimostrare che c'ho i punti wifi, è perché c'ho una visione della mia comunità che va verso il futuro, no? Invece qui ogni volta che si parla di questi argomenti, no, come in questo caso la mozione giustamente dei Solari, c'è l'assessore che ci risponde: sì, cioè smonta tutto l'impianto, siamo andati avanti, e poi nella replica ai Solari, giustamente Solari smonta tutti i dati che ci dà l'assessore, perché dice che questa impostazione, che ripeto, la proposta che fa Solari è una proposta, magari ce ne saranno anche altre, però quello che voglio dire è la visione e l'importanza che uno vede nell'accesso ai dati, nell'accesso all'informazione, ripeto, per tutti, perché questo è un atto assolutamente democratico, quello dell'accesso all'informazione, e di avere una visione della nostra comunità che guarda a una modalità e una visione diversa.
Bene, prego, consigliere.
Grazie, brevissimamente. E prima il tecnico ci diceva che stiamo aspettando i fondi, che si farà presto alla Pinacoteca, a San Francesco e quant'altro, però il mio timore e che poi si verifichi quello che si sta verificando col Palazzo del Podestato San Francesco. Prima doveva essere maggio dell'anno scorso, poi novembre, poi il mese di marzo 2014, adesso supereremo l'estate, intanto il tempo passa, il servizio non c'è, e con il wifi la stessa cosa. Anche se poi quello che chiedo io in questo ordine del giorno è proprio l'adesione a una rete federata. Cioè, il messaggio è quello che Fabriano si collega con altre reti d'Italia. Cioè, è questo il vantaggio rispetto a una rete semplice e fatta esclusivamente per la città. Cioè, non è uno spot elettorale, è proprio un'apertura e un vantaggio a chi viene e a chi esce da questa città. Grazie.
Bene, consigliere Solari, prego, sindaco.
Scusate, io forse non ho affrontato bene l'argomento, ma mi permettete di dire che qui mi sembra che l'unica cosa a cui aderiamo e che ci beneficia di questa cosa è il consorzio Caspur, che è quello che gestisce questa operazione. Siamo a consorzio Caspur, operatore tecnico di interconnessione, e noi dobbiamo associarci poi a questo e mantenere qui un server che è dedicato alla connessione con questo tipo di servizio, che certo so che dobbiamo comprare noi un server, che dobbiamo comprare e mantenere per 60, per essere collegati con 60 comuni d'Italia. Fammi finino. Con 8.000 comuni d'Italia, 8.800. Noi siamo senza l'interconnessione che abbiamo fatto proprio per problemi di sistemi turistici. Il nostro museo su TripAdvisor, ancora che? Ma guarda che questa è una... Ma allora scusa, io forse non mi rendo... Io so che col tuo smartphone, tutti i colleghi in qualsiasi punto, alla rete piazzalta.it, e in qualsiasi momento vai dentro i nostri sistemi informatici, da qualsiasi punto del nostro territorio. La rete wifi libera, che è quella che ci ha servito fino adesso e che noi vogliamo potenziare, e sulla quale abbiamo fatto un progetto di potenziamento della rete wifi, che richiede una serie di risorse e interventi che non siamo stati in grado di finanziare. Ok? Siamo d'accordo su questo? Noi abbiamo una serie di risorse e su questo non siamo stati in grado di finanziarla. Perché questa è la realtà dei fatti. Abbiamo finanziato quello che potevamo finanziare. Nella Pinacoteca abbiamo un finanziamento per fare questa operazione, ma prova a comprare, tutti i ritardi vengono addebitati ai sottoscritti, ma quando tu fai le procedure corrette nella procedura amministrativa e compri le procedure, devi comprare i pezzi sul MEPA, che è il nuovo mercato elettronico che è entrato in vigore per tutta la pubblica amministrazione per ottimizzare i costi, i tempi si allungano a dismisura. Capito? Non è che noi abbiamo dato le scadenze, le previsioni che abbiamo fatto, nessuno ha detto che avremmo cercato di fare tutti i lavori per quel periodo. È entrato in vigore il MEPA e tutte le nostre attività si sono rallentate e allungate nel tempo. Perché quando tu devi seguire delle procedure, le procedure nella pubblica amministrazione sono complesse. Facciamo finta di non capirlo, non è che noi domani decidiamo una cosa e l'abbiamo realizzata. Non è così, dobbiamo fare delle gare, anche per aderire a un consorzio come questo. Noi dovremmo andare a gara. C'è una società che ci ha portato qui un progetto sulla rete wifi libera, sono disponibili a ampliarla, ma dobbiamo fare una gara perché non possiamo accettare quel progetto lì così. E la stessa adesione a questo è identica. Chiaro?
Ho fatto riferimento a una mozione del 2008.
Io non sono qui, noi siamo qui dal 2012. Abbiamo fatto un piano di ampliamento della rete, questa rete wifi. Abbiamo previsto una serie di finanziamenti, non ce l'abbiamo potuti mettere. Abbiamo potuto mettere 20.000 in più per il mantenimento dei nostri server, perché sennò erano andati in crash a luglio, perché ci abbiamo avuto un problema, e quindi abbiamo finanziato quello. Altre cose non siamo stati in grado di finanziarle. Sulla rete wifi non siamo stati in grado di mettere ulteriori risorse. Abbiamo fatto un piano di 17.000 euro per collegare tutta quest'area, siamo in grado di farne 2.500 con un contributo. Quindi non è che noi non abbiamo le previsioni, ce l'abbiamo le previsioni, ci abbiamo anche l'idea di interconnetterci, ma il problema sono le risorse. Non è che uno non lo vuole, Solari, non è che uno non lo vuole, però io dico, noi siamo... bravi, anche secondo me siamo d'accordo, una rotatoria in meno, una strada di più, noi abbiamo fatto la rotatoria. Esatto, le scelte politiche dicono che questa cosa noi non siamo in grado di... noi non la facciamo. La facciamo nel piano di finanziamento che abbiamo previsto, non in questo modo. Hai capito?
Bene. Non ci... Prego, consigliere Arcioni.
No, io voglio dire una cosa, perché sennò, vede sindaco, noi diamo uno spaccato qui della realtà, dove già c'è una rassegnazione in questo comune allucinante, no? C'è un'inerzia che sì, un'inerzia. Allora, se fosse così, tutta l'Italia e tutti i comuni italiani dovrebbero essere così. Perché ci stanno in Italia comuni più dinamici a sto punto di vista? Ma è anche una questione di ottimizzazione, una questione di priorità, una questione di priorità, di ottimizzazione, è questo qui. Non tutti i comuni d'Italia sono così, sindaco. Ecco, facciamocene una ragione, perché sennò i cittadini che ci sentono, pensano che noi siamo condannati a questa situazione a vita, no? Ecco.
Peggiore invece non
no,
è vero.
No, non è questione di essere peggiore, è l'aspetto che date voi, dell'inerzia che date, che sembra che qui non è possibile far nulla.
Non è possibile impiegare le risorse in ogni cosa che ti viene oggi. Le proposte devono essere costruite, portate avanti e realizzate nei progetti, e noi abbiamo fatto dei progetti, abbiamo fatto delle scelte su quello che è possibile. La prima scelta,
prego.
No, certo, le scelte noi le sappiamo, il comune Fabriano, no? Noi ci piace tanto il cemento, noi investiamo nel cemento, e questo.
Prego, assessore Paglialunga.
Ma vede, consigliere Arcioni, la buttiamo in polemica, dietro la mia accusa se mi rivolgo ai miei.
Non si vede luce, capito assessore? Cioè non si vede la luce, ma è possibile che c'è sempre un problema?
Posso?
Ma è possibile?
Lei mi dice, mi accusa addirittura se mi rivolgo per un'informazione, è il mio ufficio, se non mi rivolgo a lui a chi mi rivolgo? Magari qualche dato, qualche numero può sfuggirmi, ho 8 assessorati, magari uno no se ne può dimenticare. Io ho premesso che io l'impostazione di sviluppare c'è, il problema l'ha spiegato adesso il sindaco, però io ci voglio anche aggiungere una cosa, non pensiamo sempre che l'erba del vicino sia più verde, che gli altri comuni stanno più avanti di noi, magari sull'argomento, perché io per esempio vi posso portare 1000 esempi anche in questo campo, dove ci sono comuni molto più arretrati a noi. Ho capito, allora io gli dico, siccome su alcune cose ci sono scelte politiche, magari noi abbiamo investito più su quello che su un altro, e quindi per esempio anche su questo settore magari abbiamo investito, le do un dato, disaster recovery, noi siamo uno dei comuni che adesso stiamo tentando addirittura di vendere questa cosa agli altri, perché noi siamo più avanti e gli altri speriamo che si alleano e usino la nostra sede per fare questa operazione. Quindi è ovvio che se l'amministrazione fosse in grado di fare tutto, consigliere Solari, lei pensa che invece di aver investito lì magari avevamo investito su quest'altra cosa? Anche noi non avremmo voluto oggi avere una potenza maggiore. Chiaro che sono scelte politiche, lei l'ha detto giusto, sono scelte politiche. Noi magari abbiamo scelto siamo partiti da un'altra parte, però non pensiamo sempre che qui è tutto gente che, come dice Arcioni, la rassegnazione. Rassegnazione è un cavolo, cioè qui noi stiamo tutti i giorni a inventarci, a studiare. Io in Ancona sto cercando di trovare dei finanziamenti per fare questa cosa, che mi sono stati per il momento non bloccati, però siccome hanno investito di più su quello che dicevo prima, la banda larga, non siamo riusciti ad avere. Quindi amministrare senza soldi non è che significa semplicemente dire rassegnazione, tutt'altro, soltanto che un po' perché i tempi lunghi della burocrazia che sono assurdi. Io più vado avanti più mi rendo conto che veramente siamo all'assurdo su alcune cose, però stiamo facendo il possibile. Si può fare di più? Certamente sì. Si può fare meglio? Sicuramente tante volte sì, però non pensiamo sempre che con quest'aria da... Cioè, mi si fanno certe volte gli esempi, io resto basito. L'altra volta, sempre il consigliere Arcioni mi ha paragonato il centro ambiente di Sassoferrato con quello di Fabriano. C'è 20 anni di differenza, signori. Consigliere Arcioni, uno è stato fatto 20 anni fa, uno è stato fatto adesso. Allora, di che cosa... Anche la macchina mia, però tu non mi puoi interrompere sempre, no? Non mi puoi interrompere sempre. Allora, se tu guardi la macchina mia che è del 2005 e guardi la macchina uguale alla mia del 2014, sta tranquillo che è molto meglio. Quindi parlate certe volte semplicemente per...
Bene, prego.
Prego, consigliere Rossi. Katia, che volevi dire, Katia?
Grazie Presidente.
Io vorrei capire... perché sennò parliamo magari della gestione dell'ambiente. Non so se hai sentito oggi pomeriggio. Dal 2010 che c'era pronta la cosa.
Dai, prego, consigliere Rossi.
Io prima... Parla...
Prego, consigliere...
Una
mozione d'ordine.
Ma riguardo a che cosa, consigliere Giordani?
Presidente, per ritornare sul tema della discussione, perché stiamo parlando di tutto tranne del tema della discussione.
Invito a tornare sul tema della discussione, prego, consigliere Rossi.
E arrivare a conclusione sul tema.
Prego, consigliere.
Abbiamo parlato di qualsiasi cosa.
Grazie, Presidente. Io ho ascoltato l'illustrazione dell'ordine del giorno di Solari. Lo approvo, lo condivido. Poi sentivo la replica dell'assessore che mi faceva capire che non lo condivideva per delle motivazioni contenutistiche sull'ordine del giorno Solari, cioè perché è obsoleto per tutto quanto così. Poi invece sento intervento il sindaco che invece mi parla delle risorse economiche. Allora, quello che chiedo io è il motivo per cui noi oggi, o voi probabilmente, andrete a bocciare l'ordine del giorno presentato al collega Solari è perché non ci sono i soldi?
Permettimi di interromperti.
No, perché la discussione
è sempre questa, quando dice che siamo andati a finire su 10.000.
Io ho fatto una domanda semplice, rispondetemi. È per questo? Perché sennò allora io vorrei capire quali sono le vostre priorità politiche dove andare a spendere i soldi. Allora voi vedete, fate un piano, mi dite questo è il nostro progetto per la città, investiamo qui, investiamo là, investiamo qui. Invece no, improvvisamente avevo un bilancio comunale con i soldi che sono stati allocati, adesso volete fare anche quella cosa di dare 100.000 euro alle porte che è del Palio, che è una cosa che sta fuori del mondo.
Rossi,
un attimo. Allora, ritornando sul punto dell'ordine del giorno, mi state dicendo la proposta che fa Solari di entrare in una rete sulla Wi-Fi con gli altri comuni e altre cose così, al comune Fabriano non interessa perché non c'è soldi. Questa è la risposta.
T'ho detto, allora non stai a sentire.
E qual è?
L'ordine del giorno Solari è composto di due parti. La prima parte, gli abbiamo detto, è obsoleto e non ci sono anche le risorse, oltretutto non serve, quindi, perché è obsoleto, spendere soldi per comprare un server dedicato a questo, perché è obsoleto e l'aveva detto lui, non c'è bisogno di ripeterlo. La seconda parte, perché votiamo contro questo ordine del giorno, è perché abbiamo già un piano di finanziamento di una rete Wi-Fi che non siamo stati in grado di sostenere nel precedente bilancio e che se ce la facciamo lo sosteniamo in quello prossimo, ma compatibilmente con le priorità. I nostri piani sono scritti, Rossi, nel bilancio, non sono scritti nelle relazioni. Questi sono i piani a cui ci siamo adeguati.
E manco le relazioni programmatiche e gli assessori ci ha legato al bilancio.
Bene. Prego, consigliere Solari.
Grazie. Io onestamente, sindaco, ho visto le tante parole spese per riconoscimento UNESCO, pensavo che una volta che Fabriano fosse diventata città creativa il passo immediato fosse stato quello di rendere onore a questa creatività della città. E quanto sarebbe stato bello inaugurare questa medaglia al petto con una rete Wi-Fi che funziona invece quello proprio davanti il Buzzo Mingarelli che non si sa cosa serve, chi ce l'ha regalato, come si usa. Se l'idea è stata votata qui dentro da tanti, se non tutti, se l'immagine che vogliamo dare alla città di innovazione, al turista che viene o al cittadino, è quello di andare a chiedere informazioni a un pilomat più grande, cioè se questa è l'idea, l'immagine che vogliamo esportare, io ho seri dubbi
bene,
che questo possa funzionare.
Bene, consigliere Solari, non ci sono altri iscritti, quindi andiamo subito alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 17, votanti 17, astenuti 0, favorevoli 7, contrari 10. Contrari Sagramola, Pariano, Balducci, Crocetti, Castriconi, Giordani, Girolametti, Malefora, Tavolini, Bonafoni. Deve dire qualcosa, consigliere Sforza? Prego.
Solari.
Prego.
Solari. Solari.
Prego, consigliere Sforza.
Senti, per cacciarmi non bastate tutti quanti voi. No. Perciò, no, se voglio io, anzi, una cosa, no, mi sono sbagliato veramente.
Benissimo, quindi correggiamo, i contrari sono 11. Aggiungiamo il consigliere Sforza. Passiamo al punto numero... Naturalmente il consiglio non approva. Passiamo al punto numero 32... Ordine del giorno, tabelle storiche sulle porte medievali di Fabriano. È stato proposto ai consiglieri Urbani, Leli, Silvi. Illustra Leli, prego.
Grazie Presidente. Grazie Presidente, questo ordine del giorno si collega un po' a quello che abbiamo presentato prima ed è un'altra proposta che ha per oggetto questa volta non i ponti, bensì le porte medievali della città di Fabriano, sempre allo scopo di dare una valorizzazione a tutte quelle che sono le nostre eccellenze dal punto di vista storico, architettonico e culturale. Senza che vado magari a ripetere tutto quanto era in premesso, visto che anche qui, esatto, ribadiamo che, come sta scritto nella Carta di Cracovia, è comunque importante anche la conservazione di questi beni storici, volevo però riportare brevemente, prima di dare lettura veloce all'ordine del giorno, quello che è uno studio presentato dal Dipartimento Ministeriale per lo Sviluppo e la Coesione Economica, per cui anche queste proposte, che hanno un irrilevante impegno economico per le pubbliche amministrazioni, se messe in un contesto più ampio e in sinergia per quanto riguarda anche una pianificazione turistica, insieme a quella che è la valorizzazione e la riqualificazione dei contesti storici, contribuiscono sicuramente al rilancio delle aree interne segnate da declino economico, depauperamento demografico e sociale, abbandono del patrimonio. Questo, ripeto, non è che lo dico io, ma viene da uno studio del Ministero per la Coesione Territoriale. Il progetto si chiama L'Italia dei Borghi. Volevo solo aggiungere che, sempre in base a quanto riportato su questo progetto, allora, i borghi e i centri storici costituiscono una importante opportunità di valorizzazione della identità dei luoghi e di sviluppo turistico. La valorizzazione e la riqualificazione di borghi e centri storici si realizza attraverso interventi in grado di sviluppare effetti diffusi con importanti ricadute sociali per il territorio e anche per le comunità residenti.
A questo aggiungo semplicemente che la città di Fabriano ha anche una importante iniziativa annuale, che è il Palio di San Giovanni. A questo partecipano, sappiamo, le quattro porte. Quindi comunque è un progetto che serve per fare turismo, possiamo, no, comunque implementarlo, e anche questa nostra proposta può andare in questo senso. Portiamo turismo, visitatori, se ci riusciamo, e comunque cerchiamo di fornire, come dicevo prima, delle notizie storiche su questi beni. Quindi le premesse le ho riassunte così velocemente, aggiungo solo che questi interventi... che le porte, nonostante siano state, intendo come bene, infelicemente abbattute, hanno assunto, proprio in collegamento con il palio, valore identificativo dei corrispondenti quartieri, borghi e frazioni, con una forte valenza di legame con il nostro territorio. Quindi il Consiglio Comunale, preso atto di quanto esposto in premessa ed esprimendo la volontà di dare concreta attuazione ai principi ispiratori riportati nell'articolo 3 dello Statuto Comunale, impegna il Sindaco e la Giunta alla posa in opera di idonee tabelle che, in seguito a rigorosa ricerca storica, indichino ai residenti e ai turisti il luogo dove si trovavano le antiche porte della città di Fabriano, riportando nel nome identificativo la esatta posizione, il secolo di costruzione, brevi cenni storici, le foto antiche possibilmente... o, in mancanza di questa testimonianza storica, una corretta rappresentazione grafica. Grazie.
Bene, consigliere Leli, iscritti a parlare? Prego, Sindaco.
Mentre sui ponti storici credo che sia opportuno, io su questa cosa sinceramente la vedo difficile. Per questo, per due motivi. Intanto perché le porte sono scomparse e non ci sono, e di una non sappiamo forse neanche la sua configurazione, Porta Cervara, precisa. Però si può verificare. Io vi chiedo invece di, su questo, di soprassedere, se fosse possibile, con l'impegno di verificare come fare per fare questa operazione. Perché poi alla fine, se no viene fuori una cosa costruita male e messa senza fuori contesto, anche perché, come dicevo prima, c'è l'idea di rivedere tutta la cartellonistica. Bisognerebbe vedere anche la commissione ornato pubblico. Abbiamo fatto delle targhe che hanno avuto delle contestazioni, a me peraltro non dispiacciono, però bisogna cercare di capire se possiamo costruire un progetto un po' più unitario. Adesso, dei cartelli sui ponti sono semplici, secondo me non c'è nessun problema presentare, perché ve lo dico, perché per mettere la targa sul bombardamenti abbiamo avuto tutta una serie di problemi che abbiamo superato chiamandola largo e mettendola su un punto, non attaccandola su nessuna proprietà privata. Oggi pensavo, adesso quando leggevo la vostra proposta, dove posizionare queste cose, bisogna andare a metterle su proprietà private, bisogna chiedere autorizzazioni di condomini, di attività. Allora vi prego, se questa cosa secondo me è da meditare un po' meglio, mentre quelle sui ponti andremo sicuramente su proprietà nostre, il problema non c'è. Sulle porte ci sono più problemi a mettere, perché poi per ricostruire si parla di disposizione grafica, deve essere sarà un pannello, qualcosa di illustrativo, non può essere una cosa con scritto Porta Cervara, perché no, non significa niente per nessuno. Quindi io vi prego, vi invito a ritirare l'ordine del giorno e a vedere se in commissione ordinato pubblico costruiamo un progetto e poi verifichiamo di metterlo su. Non c'è una preclusione. Una preclusione è che, messo in questo modo, impegna il sindaco e la giunta, come al solito, e non è una cosa così semplice. Poi i ritardi, quando c'è il problema di dove appenderle, che misure fare, se mettere su ste targhe. Allora, siccome andremo incontro a una serie di difficoltà burocratiche, vi prego, per non darmi una cosa che poi diventa un altro impegno e ci vogliono 4 mesi e poi veniamo qui a dire ancora non avete fatto questo, vi prego di condividerlo. Vediamo insieme come si fanno le cose, andiamo all'ufficio tecnico, costruiamo un percorso, c'è una commissione ornato pubblico che valuta la cosa, la vediamo insieme e la facciamo. Io non ho preclusioni, però se me lo mettete su un ordine del giorno mi mettete in difficoltà, vi chiedo di non fare l'ordine del giorno. No, l'ornato questa bisogna andare all'ornato pubblico, per l'urbanistica che c'è. No, bisogna che andiamo in commissione urbanistica, verifichiamo come fare la cosa, perché poi è una targa. Sì.
No, ma no. È la commissione urbanistica, non è una commissione consiliare, è una commissione tecnica. È una commissione tecnica, la voglio vedere tecnicamente per definire. Poi condividiamo qual è la procedura e vediamo che fare. Me lo prendo come impegno, però ecco, vi dico, non me lo trasformate in ordine del giorno, sennò tra 4 mesi veniamo qua e dice il sindaco non ha fatto, vorrei evitarlo. Ho detto il sindaco non ha fatto perché lo sappiamo perché non ha fatto, perché magari c'è nessuna proprietà pubblica, nessuno privato, perché se il privato, per esempio penso a Via Cialdini, all'ingresso, se il privato lì non vuole che te ci metti la targa, è una proprietà privata, noi la targa non la possiamo mettere. Poi dopo ci vuole tante discussioni, io ve lo dico perché ho questi problemi, l'ho riscontrati per la targa, che poi tutti siamo stati contenti di averla messa, perché però abbiamo trovato un escamotage che ci ha consentito di metterla.
Che? Prego, consigliere Urbani.
Io penso che la proposta che ha fatto il sindaco è accettabile. L'importante è che gli diamo un tempo per la verifica. Impegniamoci con... No, io ce la sta dietro ai miei dipendenti, no a te.
Parla al microfono, sindaco, al microfono.
Fare il progetto della targa, ricostruzione storica, percorso, probabilmente ci rivolgeremo a qualche volontario che ci dà un'idea, un percorso. Poi la realizzazione pratica, bisogna fare una gara, cioè ci sono delle procedure, poi prima andare in commissione urbanistica, prendere l'autorizzazione, vedere dove... Cioè non è una cosa che sembra... Oggi tu dici facciamo una targa e la mettiamo... Per me, per te, probabilmente tiriamo fuori 500 euro per fare la targa e il problema è risolto. Ma non è così. C'è una procedura che durerà mesi. Mesi per farla, se va bene. Quindi io ti dico che forse, se io ragiono bene, alla fine dell'estate, se ci lavoriamo tutti, potremmo vedere la targa. Però, ti ho detto, alla fine dell'estate, compatibilmente con le risorse. No, e posta è una cosa un po'... Non è una cosa semplicissima. Sembra una cosa sciocca, però è così che funziona.
Prego, consigliere Urbani.
Va bene, sindaco, è una proposta accettabile. Io però, ripeto, impegniamoci tutti quanti, non mi dica statemi dietro voi gli altri, perché io ho altre cose anche da fare, devo stare dietro ai clienti. Però voglio dire, se c'è da abbellire, da dare... Un qualcosa in più al nostro territorio, alla nostra città, credo che valga la pena lavorarci con un certo impegno, voglio dire, perché se no altrimenti veramente oggi, adesso non voglio tornare al discorso del wifi, però scusami, voglio dire solo non ci togliete il compito e la volontà e l'impegno di fare i consiglieri, perché se consigliamo e poi nessuno accetta, allora lasciamo perdere e fai i consiglieri.
Allora ti faccio solo l'esempio, faccio un esempio. Per fare la targa che avete visto al Piazzale Partigiani, se non la faceva il nostro Fabbro, con tutte le critiche che poi ci ha avuto, ci volevano 800 euro. Per fare quella targa ci hanno chiesto a fare la gara, Bonaponi, quanto ci voleva? 800 euro. Allora, voi guardate che non è che io, siccome pare che dico le fesserie, dopo dite no, 800, potevamo spendere 800 euro. Oh, allora, Urbano, una targa in plexiglass, con le scritte come quelle, che quindi dura nel tempo, no? Che una targa costava 800 euro. Chiesto, e allora, se ti dico quello che... Allora non ci credi. Abbiamo trovato chi fa le targhe. A posto. Questo, fatelo dire, scusa, l'ha seguita il consigliere Bonafoni, fate dire se io dico le fesserie.
Bene, quindi consigliere Leli, al microfono.
Sì, Presidente, allora dichiaro che ritiro l'ordine del giorno e prendo atto dell'impegno del Sindaco a cercare, nei limiti delle proprie possibilità e dei tempi a disposizione della pubblica amministrazione, a portare avanti questa proposta.
Bene, prego Consiglio Urbani.
Te Paglialunga, non te lamentare che tu hai fatto 15 contenitori per gli escrementi dei cani gratis.
Bene, sono...
Votateli qualche volta, che pieni che trabocca.
Sono le 21:58, termina qui questa seduta consiliare. Buona serata a tutti.